Signori, intanto buonasera. Mi presento, sono Tommaso Daniele, il presidente nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Al tavolo della presidenza Giuliano Ciani, il vicepresidente dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Enzo Tioli e Mastino. Rodolfo Masto, presidente della federazione. Cominciamo con i telefonini. Ragazzi, abbiamo un'orchestra addirittura. E Rodolfo Masto, presidente della federazione delle istituzioni Procegra, federazione nazionale. Abbiamo tardato un po' l'inizio del nostro incontro perché volevamo aspettare il sottosegretario, ma dall'ultimo rilevamento fatto è ancora una mezz'ora da qui, quindi questo ci suggerisce di cominciare i nostri lavori. E io ho il privilegio, innanzitutto, di portarvi il saluto dei ciechi italiani che ho l'onore di rappresentare. La nostra famiglia è cresciuta, eravamo 384.000 ciechi, adesso abbiamo 1,5 milioni di ipovedenti in più. E quindi cresce il nostro impegno, cresce la nostra fatica. Quindi il saluto del Presidente nazionale non è un saluto di rito, ma è una piena adesione a questo incontro, a questo convegno. Siamo ormai alla quarta edizione di Perugia, dei convegni riservati ai genitori, è una grandissima occasione per riflettere, per pensare, è un'occasione che ci porta fuori del trent'anno della quotidianità per portarci in una dimensione diversa, una dimensione culturale che fa bene all'anima. Una specie di ritiro spirituale, chiamiamolo così. Perugia si addice a questo incontro. Naturalmente un incontro come questo non nasce per caso e né si improvvisa. Dietro queste iniziative c'è sempre un grande lavoro, c'è sempre un grande impegno, c'è sempre la voglia di farci conoscere meglio, di farci conoscere di più, allargare quindi l'area della sensibilizzazione e quindi va dato atto a quelli che lavorano per questo obiettivo. E in questo caso in prima linea abbiamo il vicepresidente nazionale Enzo Tioli, che si avvale della struttura del servizio dell'istruzione. Vorrei ricordare la Commissione Istruzione che collabora attivamente nella stesura del programma, nella individuazione dei contenuti, nella ricerca dei relatori e poi quelli che danno il loro contributo economico e anche organizzativo, quelli che sono qui sul posto, in primis Giuliano Ciani, il Consiglio regionale Emilio Vantaggi. Mi risultava fra i collaboratori anche l'Istituto Serafico. Pare che alla fine abbia ritirato il suo contributo economico, ma questo non toglie niente alla partecipazione dell'Istituto, il contributo che darà al convegno, mentre il contributo della federazione nazionale è piuttosto cospicuo, ecco perché Mastino si è guadagnato il posto qui al tavolo della presidenza. Ci possiamo permettere, siamo un po' in famiglia, ci possiamo permettere questo. E quindi il saluto del presidente nazionale. Il vantaggio di chi porta il saluto è che può dire quello che vuole, non ha uno spazio limitato, non ha diciamo, dei limiti rispetto all'intervento che deve fare. E quindi io utilizzerò questa libertà che la posizione di presidente che porta il saluto mi dà per dare a questa mia introduzione, a questo mio intervento iniziale, un taglio squisitamente politico, come mia abitudine, lasciando ai tecnici tutto lo spazio necessario per approfondire i contenuti. E qui abbiamo una squadra di tecnici di grandissimo rilievo, tutti grandi professionisti. Direi che abbiamo il meglio della tifologia, il meglio della pedagogia, il meglio della psicologia, della sociologia. E quindi a questi relatori noi chiediamo di farci sognare, per usare un'espressione in voga di questi giorni, naturalmente senza riferimento alle intercettazioni telefoniche. E dunque un saluto, un taglio squisitamente politico, ma un taglio che naturalmente non può prescindere dal tema di questo convegno, far volare, insegnare a volare. È un'espressione che mi è piaciuta moltissimo, perché chi mi conosce sa che spesso penso di volare, almeno con la fantasia, mi piace sognare. Quindi l'idea che qui si voglia insegnare a volare mi è piaciuta moltissimo e si vuole insegnare a volare nella prospettiva di far guadagnare ai nostri ragazzi ciechi e ipovedenti gli spazi dell'autonomia e gli spazi dell'indipendenza. È un tema a me molto caro, è un tema caro perché coincide poi con la missione che l'Unione Italiana dei Ciechi porta avanti, dei ciechi e degli ipovedenti naturalmente, la missione che l'Unione Italiana dei Ciechi porta avanti da 87 anni, da quando Aurelio Nicolodi ha fondato la nostra organizzazione raccogliendo i ciechi italiani sotto un'unica bandiera e iniziando quel percorso, quel cammino di emancipazione dei ciechi italiani verso il grande traguardo delle pari opportunità, il grande traguardo della pari dignità. Un traguardo naturalmente mai raggiunto, perché a mano che si avvicina al traguardo, questo si sposta perché la storia, perché la realtà si incarica sempre di cambiarci le carte in tavola, di mutare i nostri percorsi formativi e quindi ci costringe a inseguire. Quindi Nicolodi ci ha consegnato questo compito, questa missione di aiutare i ciechi italiani a volare. E lo ha fatto ponendo il tema della cecità come questione sociale. Per la prima volta nella storia il problema dei ciechi ha assunto una dimensione sociale. Cioè, Nicolodi ha spiegato che il problema della cecità non riguarda l'individuo che la porta addosso, non riguarda la famiglia del non vedente, ma riguarda l'intera società, quindi la cecità con Nicolodi è diventata una questione sociale che ha dato le responsabilità alle istituzioni, ha coinvolto nel problema della cecità tutte le istituzioni, quindi la società civile, il Parlamento, il governo, il mondo sindacale e quant'altro. Quindi grazie a questa dimensione data da Nicolodi al problema della cecità, i ciechi da molto tempo non sono più soli, hanno abbandonato il ghetto dell'emarginazione, hanno cercato di vincere la solitudine hanno percorso tantissima strada. Voglio tranquillizzarvi, non sto facendo la storia dell'Unione Italiana e Ceca, è soltanto un riferimento. Quindi molta strada in questi 87 anni di storia, e questo percorso noi amiamo indicarlo con una immagine molto efficace. Diciamo che i ciechi nel corso di questi anni sono passati dai gradini delle chiese, delle chiese, dagli angoli delle strade alle cattedre universitarie, guadagnandosi sul campo la qualifica di cittadini di serie A, di cittadini attivi, capaci di vivere nel contesto sociale, capaci di dare il loro contributo, quindi affermandosi come soggetti produttivi. Questo significa che i ciechi possono volare, questo significa che i ciechi sanno volare quando qualcuno dà loro le ali. E noi abbiamo nel programma di questo convegno delle testimonianze di ragazzi che hanno vinto la loro scommessa con la vita. Avremo le testimonianze di ragazzi che hanno superato quindi l'esame, hanno superato i condizionamenti della cecità e si sono affermati ad alto livello, hanno saputo volare alto. Ma in fondo cosa vuol dire per i ciechi volare alto? Significa essere dentro il contesto sociale. I ciechi non hanno mai chiesto nel corso del tempo privilegi, non hanno chiesto, io amo dire che non hanno mai chiesto la luna, hanno chiesto semplicemente le pari opportunità, hanno chiesto quello che gli altri hanno normalmente senza dover lottare, senza dover faticare. Come facciamo noi? Assessore Prodi. È arrivato l'assessore Prodi, lo salutiamo. L'assessore era abbastanza lontano da me, non avevo distinto il sesso dell'assessore, è una signora. Allora dicevo che per i ciechi volare alto significa stare dentro il contesto sociale, significa essere nella piazza di tutti, essere nella scuola di tutti, essere nella fabbrica di tutti, essere nei teatri di tutti, nelle sale cinematografiche, nei campi sportivi, nelle piscine. Ecco, i ciechi vogliono, per esempio, avere la possibilità di camminare per le strade con un bastone bianco o col cane guida, senza dover travolgere quello che è sui marciapiedi, vogliono poter andare nelle metropolitane senza correre il rischio di rimetterci la pelle. Spesso i nostri compagni ciechi, che io chiamo eroi in questo tempo difficile, camminare da soli in questo caos del traffico veramente significa avere coraggio. E spesso i nostri compagni che hanno questo coraggio pagano con la vita. E vorrei ricordare il sacrificio di un socio romano della metropolitana di Roma, il socio Cassio, che noi ricordiamo tutti con grande affetto e con grande riconoscenza, perché il suo sacrificio è servito poi ad aprire gli occhi ai politici. E noi vorremmo invece che non fosse necessario il sacrificio della morte per dare ai ciechi quello che è necessario per la loro autonomia e per la loro indipendenza. I ciechi che cosa vogliono? Vogliono poter usare per esempio il telefonino, il cellulare, come fanno tutti gli altri. Noi sappiamo che per lungo tempo non abbiamo potuto utilizzare il telefonino perché non c'erano le istruzioni, non c'era la sintesi vocale. E oggi quello che sembrava un sogno lontano, alcuni anni fa, è diventato una bella realtà e l'ultima generazione di telefonini, per quello che ne so io, è molto avanzata e i programmi sono compatibili con molti terminali. Vedete che parlo anche un linguaggio tecnico. Mi sono informato ieri, prima di venire qua. Perché abbiamo rilasciato un'intervista al TG2 e quindi prima di rilasciare l'intervista io ho chiesto qualche informazione a chi ne sapeva più di me, che poi non è servito a niente perché abbiamo parlato di altre cose. E naturalmente dicevamo di questa necessità della. E poi la scuola, ma cosa chiediamo? Chiediamo semplicemente quello che tutti hanno, il libro in braille. Il libro a caratteri ingranditi, il libro informatico. Sembra una richiesta naturale, normale, e invece questa cosa non le abbiamo. Chiediamo degli insegnanti di sostegno preparati, che sappiano almeno il sistema di lettura e scrittura dei ciechi. Chiediamo una formazione professionale all'altezza dei tempi, che tenga conto dei cambiamenti, delle tecnologie. Chiediamo quindi nuove opportunità lavorative. Noi siamo molto grati a chi ci ha dato il centralinismo, ci ha dato la fisioterapia, ci ha dato l'insegnamento, ci ha dato la carriera direttiva, ma oggi le nuove tecnologie consentono altri spazi, si aprono altri spazi, altre possibilità, lavori più gratificanti. Noi queste cose chiediamo. E naturalmente c'è il problema poi dell'accesso all'informazione. Oggi abbiamo questo grande strumento che è internet, ma possiamo noi fruirne in maniera completa? Tutti i siti web sono accessibili, a partire dai siti pubblici. Sappiamo che stiamo lavorando da decenni, da un decennio, per ottenere questo diritto di accedere ai siti, almeno a quelli pubblici. Abbiamo ottenuto la legge Stanca e, come tutte le altre leggi, è rimasta una dichiarazione di principio. Alcuni articoli sono del tutto inattuati, e quindi anche questo è rimasto un tentativo che non ha dato i frutti che doveva dare. E che dire, l'accesso alla cultura. Immaginate il tesoro di libri che si trovano in tutte le biblioteche italiane. Noi che possibilità abbiamo? Gli spazi di lettura che abbiamo, il nostro libro parlato, la biblioteca di Monza, sono una goccia nel mare delle possibilità che gli altri hanno. E quindi noi viviamo questa condizione di svantaggio. E dobbiamo arrampicarci sugli specchi per non perdere altro terreno. E che dire poi dell'arte? Fino a ieri era un bisogno di lusso per noi toccare l'arte. Oggi finalmente il Ministero dei Beni Culturali ha cominciato a capire che è un diritto anche dei ciechi e comincia a strutturare dei servizi perché alcuni musei possono essere fruiti anche dai ciechi, anche se non siamo ancora riusciti a ottenere una circolare che spieghi agli uscieri, ai responsabili dei musei, che in alcuni casi, almeno per i ciechi, è possibile toccare l'arte. E infine le attività sportive. Noi sappiamo quanto sia importante praticare lo sport che, secondo me, accanto al lavoro, è uno dei principali veicoli di integrazione sociale. Lo sport, il lavoro sono occasioni di stare a contatto con la società dei vedenti e quindi è un modo per integrarsi. Quindi un po' queste le tematiche che ci riguardano. E credo che poi questo convegno infine finirà con l'affrontare queste tematiche, cioè a livello della scuola, a livello della famiglia, a livello delle barriere sensoriali, a livello delle barriere culturali, a livello delle relazioni umane. E questo convegno credo che voglia sottolineare soprattutto l'importanza che ha il ruolo dei genitori nel pilotare questo processo di integrazione dei ragazzi. Vogliamo caricare di responsabilità la famiglia affinché tutte le potenzialità che sono nei nostri ragazzi siano portate al massimo dello sviluppo possibile. Ma qual è il contesto nel quale i genitori dei nostri ragazzi lavorano? È un contesto favorevole? Possiamo dire che si tratta di un contesto favorevole? Le altre agenzie educative collaborano con la famiglia per creare un sistema di sostegno alla disabilità, alla minorazione visiva. Ecco, io direi che la domanda è piuttosto retorica, perché noi sappiamo che il quadro di riferimento è piuttosto difficile, che ogni istituzione lavora per conto proprio, la scuola ha il suo mondo, la sua isola, non riesce a mettere insieme neanche il rapporto tra insegnante di sostegno e insegnante curriculare, non riesce a relazionarsi con i servizi del territorio, con i servizi sanitari, le unità sanitarie, con i servizi di assistenza dei comuni, con i servizi di assistenza scolastica delle province. E quindi soprattutto non riesce a relazionarsi poi con la famiglia, che dovrebbe essere la prima istituzione interessata nel processo educativo dei propri figli. Quindi esiste questo scollamento tra coloro che hanno il dovere di aiutare i nostri ragazzi a crescere, di imparare a volare nella prospettiva dell'indipendenza e dell'autonomia. Quindi questo scollamento porta a risultati naturalmente negativi. Bisognerebbe avere quindi un'inversione di tendenza e adottare quindi la logica della rete. La logica della rete. Se questo avvenisse, noi avremmo un processo di sintesi in cui tutte le competenze verrebbero sfruttate al massimo e quindi avremo dei risultati diversi. Quindi questo è il contesto tra le istituzioni. Ma qual è poi il contesto rispetto alle possibilità economiche in quest'ultimo periodo? Non si può dire che le ultime finanziarie abbiano aumentato le risorse a disposizione dell'educazione in generale e dell'educazione dei disabili in particolare. Ci risulta che sono state ridotte le risorse, sono stati ridotti gli organici, ci risulta che sono stati diminuiti gli insegnanti di sostegno, sono stati ridotti i trasferimenti dallo Stato agli enti locali e questo significa che gli enti locali possono erogare meno servizi assistenziali nei confronti dei ragazzi. E anche il contesto normativo è piuttosto carente. Anche se noi abbiamo una legislazione di tutto riguardo, sulla carta abbiamo la legislazione più avanzata rispetto all'Europa. Non sto qui a ricordarvi tutta la normativa che ci riguarda, a partire dalla legge quadro e compagnia bella. E tuttavia anche in questo settore ci sono ancora dei passi avanti da fare, ci sono delle norme per esempio che vanno precisate nella direzione per esempio dell'adozione di criteri uniformi per descrivere la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Ci sono ancora passi da fare per quel che riguarda, per esempio, la certificazione medica, che non consente allo Stato attuale di utilizzare i nuovi criteri previsti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi i genitori, non i nostri genitori, ma i genitori dei nostri ragazzi, operano in un contesto assolutamente difficile. Per non parlare poi dell'assoluta mancanza di consulenza per i nostri genitori che, trovandosi a contatto con queste problematiche, spesso non sanno da dove cominciare. Allora, in questo contesto è chiaro che le cose non hanno potuto dare risultati del tutto soddisfacenti, anche se dobbiamo dire che nonostante il contesto difficile, il concetto di integrazione scolastica si è affermato notevolmente, cioè ha rivelato tutta la sua forza e che abbiamo avuto tantissimi casi di buona integrazione scolastica, ma questo è dovuto più alla virtù dei singoli, delle singole situazioni, che alla bontà del sistema. E quindi c'è ancora tanto lavoro da fare. In questo contesto difficile e carente per tanti aspetti, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti ha svolto un importante ruolo di supplenza e vorrei qui ricordare, mi sembra doveroso, i vari enti che fanno parte del coordinamento, l'azione che svolge la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro-Ciechi in tema di materiale didattico speciale. Abbiamo investito tantissime risorse come federazione, abbiamo organizzato le mostre itineranti. Abbiamo realizzato corsi di formazione della materia, la federazione finanzia diversi progetti, finanzia permanentemente il CISAD, il Centro Sperimentale per gli Ausili Didattici, quindi una serie di iniziative a sostegno quindi dell'integrazione scolastica in supplenza dell'attività di chi sarebbe preposto. E che dire poi della biblioteca? Che ha cambiato la biblioteca di Monza, per brevità la chiamiamo così, che ha cambiato radicalmente il suo indirizzo, trasformandosi come centro di sostegno all'integrazione scolastica attraverso una rete di centri che si pone come punto di riferimento per tutti i ragazzi che sono nella scuola comune. Abbiamo un centro di ricerca a Roma, un centro tifrologico, e insomma la biblioteca si occupa di libri in braille, libri ingranditi, libri informatici, una serie di attività a sostegno appunto dell'integrazione. E l'IRIFOR che è diventato un punto di riferimento per quel che riguarda l'alfabetizzazione informatica di tutti i livelli. Ecco, non so se ho dimenticato, la prevenzione, l'agenzia per la prevenzione della cecità, che gioca il suo ruolo importante, e anche l'Univoc, che dà il suo sostegno in materia di accompagnamento, in materia di lettura dei libri, il libro parlato, per esempio, un'altra istituzione, un altro strumento importantissimo. Cioè, tutti questi enti lavorano a sostegno dell'integrazione scolastica. E tuttavia, non abbiamo ancora conseguito risultati soddisfacenti. Noi ci aspettavamo che nell'anno delle pari opportunità, tutti sapete che il 2007 è stato dichiarato anno delle pari opportunità dall'Unione Europea, noi ci aspettavamo dei segnali positivi, ci aspettavamo più libri, più tempestività nella consegna dei libri, ci aspettavamo più lavoro, più formazione professionale, più possibilità di informazione e più tante altre cose. Invece ci siamo trovati di fronte all'amara sorpresa che anziché avere degli incrementi di risorse abbiamo avuto delle diminuzioni di risorse. E vorrei ricordare per tutti i tagli della finanziaria. Pare che sia l'articolo 507, che taglia del 13% tutti i fondi dei ministeri e quindi anche i contributi concessi all'Unione Italiana dei Ciechi e agli enti collaterali, quindi la biblioteca, l'agenzia, l'IRIFOR, la federazione. Abbiamo avuto un taglio del 13% per 3 anni e questo costituisce un danno gravissimo perché già i nostri contributi avevano perduto il loro potere di acquisto iniziale perché risalgono a 10 anni fa, sono rimasti invariati, quindi subire questo taglio significa veramente mettere in ginocchio questi enti e mettere nella condizione di non poter erogare i servizi che sono assolutamente indispensabili per un efficace processo di integrazione scolastica. Stiamo lavorando per ottenere il ripristino di questo taglio. Ci è stato promesso, non sappiamo ancora quale sarà il risultato. E abbiamo subito anche una riduzione dei giovani del servizio civile volontario. E sono diminuiti i volontari e quindi sono diminuiti i servizi che l'Unione Italiana dei Ciechi e gli altri enti offrono non soltanto ai ragazzi ma anche alle persone anziane, ai lavoratori e così via. Ecco, tutto questo, queste cose che ho detto disegnano un quadro che sicuramente non è esaltante. E voi sapete che questo non è l'ho dovuto al mio gusto di dipingere a tinte fosche la situazione. Chi mi conosce sa che indulgo piuttosto all'ottimismo che al pessimismo. E tuttavia è questo il quadro che abbiamo davanti, è questo il quadro nel quale ci muoviamo e questo significa che il diritto all'integrazione scolastica, all'integrazione sociale, insomma, poi in definitiva, è ancora un'enunciazione di principio, nonostante i proclami che sono stati fatti a tutti i livelli. E pensate che questa mancanza di sostegno ci viene nell'anno in cui le Nazioni Unite hanno approvato la Convenzione sui diritti umani, e quindi questo diritto nostro, integrazione sociale, rimane ancora una vaga enunciazione, quindi c'è ancora tanta distanza tra le parole e i fatti, e ciò nonostante che ci sia dietro questo principio una ricca letteratura di norme a sostegno della disabilità. E questo significa quindi che c'è ancora tanta strada da percorrere per creare una cultura, una adeguata cultura sulla integrazione. Ne abbiamo citato prima Nicolodi, quando abbiamo detto che ha fatto della cecità una questione sociale, e dobbiamo progredire su questo terreno, far diventare il problema della cultura, dell'integrazione, un problema sociale. È vero che siamo indietro. In questa prospettiva dell'integrazione siamo indietro in senso generale, nel senso che ancora né in Italia né in Europa abbiamo assimilato la cultura dell'integrazione con gli immigrati, con le differenti religioni, con le razze diverse, con le diverse culture. C'è ancora tanto lavoro da fare sul terreno dell'integrazione in generale, ma c'è ancora tanto lavoro da fare per quel che ci riguarda sul piano dell'integrazione scolastica, una diversa cultura dell'integrazione scolastica. E questo significa che allo stato dell'arte le istituzioni non sono in grado di elaborare un progetto per i disabili su misura, per i nostri ragazzi su misura, un progetto che consenta loro come dire, di sviluppare al massimo le loro potenzialità. Quindi i genitori dei nostri ragazzi hanno un compito estremamente difficile. E se il sottosegretario Acciarini fosse arrivata, io avrei detto che occorre prestare più attenzione a queste famiglie dei nostri ragazzi. C'è un Ministero della Famiglia che dovrebbe sviluppare una diversa sensibilità nei confronti delle famiglie in generale, ma dovremmo ricordare che le famiglie dei nostri ragazzi hanno bisogno di un qualcosa in più e quindi quando arriverà il sottosegretario semmai glielo raccomanderemo. Noi, le nostre famiglie, le famiglie dei nostri ragazzi non possono essere lasciate sole di fronte al dramma della cecità, hanno bisogno del sostegno delle istituzioni. Per quel che ci riguarda, abbiamo sempre guardato alle famiglie con molto interesse, con molto rispetto e devo dire che per alcuni anni non c'è stato un dialogo costruttivo con le famiglie perché le famiglie sopravvalutavano il nostro ruolo, pensavano che l'Unione Italiana Ciechi avesse risorse immense. E che quello che i loro ragazzi non avevano era colpa dell'organizzazione che non sapeva far valere i propri diritti, che non sapeva erogare i servizi. Da alcuni anni a questa parte, da quando abbiamo costituito un'organizzazione dei genitori che opera all'interno dell'Unione, il dialogo è cominciato ed è diventato un dialogo costruttivo. Noi riteniamo assolutamente preziosa la loro collaborazione. Per chi ci mette di fronte alla verità, loro ci raccontano direttamente il bisogno dei loro figli e noi raccontiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione per aiutare a risolvere questi problemi. L'Unione quindi si continuerà a spendersi come prima e più di prima e direi che a nome della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale, a nome di tutti i ciechi e gli ipovedenti che ho l'onore di rappresentare, posso dichiarare con grande tranquillità che l'Unione continuerà a gettare il cuore oltre ogni ostacolo affinché i nostri ragazzi possano volare il più alto possibile e guadagnare gli spazi, i massimi spazi di autonomia e di indipendenza. Grazie per la vostra attenzione. La parola al padrone di casa, Giuliano Ciani.
Grazie, io intanto vi saluto e vi do il benvenuto e vi ringrazio per questa. Si sente? Vi ringrazio per la vostra partecipazione, che per me è sicuramente elemento di grande soddisfazione per tutto quello che, insomma, nella nostra modestia facciamo per mettere in piedi ormai da 4 anni questa iniziativa. Io, molto più modestamente del Presidente, mi limito a portare saluto degli iscritti all'interno del confine della mia regione, che è anche piccola, quindi ecco, mi adatto. Ma molto brevemente, anche perché lo scenario ampio ed esaustivo che è stato dipinto dal Presidente, mi sembra che non abbia bisogno di ulteriori commenti o comunque di ulteriori integrazioni. E allora mi limiterò io a sottolineare brevemente, anche perché abbiamo qui l'assessore Prodi, che oggi sapete che a Perugia c'è una concomitanza di manifestazioni rilevanti con vari ministri, eccetera, e quindi però ha fatto il miracolo di dedicarci il suo pomeriggio. E quindi vorrei che intervenisse su questo, poi dirò perché. Allora il mio intervento si limiterà a dipingere in maniera molto sommaria quello che è lo scenario invece che è rappresentato dalla mia regione, lo scenario entro il quale noi come associazione, ma in generale le associazioni si trovano ad operare, perché credo anche che ovviamente molte delle politiche di cui il Presidente parlava vadano ormai, per tutta una serie di motivi di architettura istituzionale, eccetera, eccetera, create e sviluppate, pianificate, progettate, gestite, sviluppate e anche valutate sul territorio. L'istruzione è uno ovviamente di questi aspetti che più di altri ci sta a cuore e che ormai in buona parte però riguarda, come dire, le regioni. Ora devo dire che nella mia regione, per la verità, mi posso permettere di rappresentare una situazione un po' migliore di quella che ha descritto Tommaso. Questo perché è un bene, diciamo, per quanto mi riguarda, però sta a testimoniare di una disomogeneità sul territorio. Ancora una volta emerge un paese i cui servizi, le cui caratteristiche non sono uniformi, un paese che vive così a macchia di leopardo, con dei punti di eccellenza, con dei punti invece pesantemente di grande difficoltà. Noi nella nostra regione siamo in una fase molto importante, perché è una fase in cui si sta ponendo in discussione, diciamo, la riprogettazione delle politiche sociali e delle politiche sanitarie e quindi un po' dell'assetto socio-politico-economico della nostra regione, attraverso l'elaborazione e la presentazione dei piani sociali regionali, e sanitario e appunto sociale. C'è un sistema programmatorio nella nostra regione, come probabilmente in altre, che è assai articolato e che tiene in gran conto, per quanto riguarda il sociale, quella che viene chiamata così la concertazione di zona. E questo per certi versi è un aspetto positivo, però perché è un aspetto positivo? Perché c'è il coinvolgimento direttamente dei soggetti attraverso gli uffici di cittadinanza che svolgono tutta una serie di attività che voi tutti conoscete, c'è un diretto coinvolgimento delle associazioni e c'è naturalmente il diretto coinvolgimento del cosiddetto ambito capeggiato dai comuni capoluogo. Questo sicuramente a livello di costruzione è come dire, un percorso positivo. E però nella programmazione anche istituzionale delle politiche occorre che vengano risolte alcune criticità. E quali sono queste criticità? Perché la macchia di leopardo sta nel paese, ma spesso e volentieri la macchia di leopardo la troviamo anche in contesti molto più piccoli. E quali sono, dicevo, queste criticità? La disomogeneità che programmazioni differenti portano nell'ambito dei servizi erogati all'interno dello stesso territorio regionale. E allora, in una regione evidentemente piccola come l'Umbria, che è un quartiere di Roma, probabilmente neanche di grosse dimensioni, anche qui da noi si verificano queste mi dice l'assessore Prodi che è arrivato il sottosegretario Acciarini. Io vado anche a stringere, tra l'altro. Ora che cosa noi
Beh, intanto salutiamo il
salutiamo.
sottosegretario, un bel applauso.
Sì, dicevo questo. Un attimo, ho perso il filo. No, dicevo che cosa noi in questa fase andiamo a chiedere. Una cosa che Tommaso ha detto molte volte, cioè che non ci si... Noi in Umbria abbiamo intanto 8.500 portatori di handicap su una popolazione di circa 800.000 abitanti, il che non è poco. Abbiamo una grossa problematica legata agli anziani, con tutto quello che ne consegue. Vi do solo tre cifre: 12,4% di anziani nel 71, 23,2% attualmente, proiezione al 2050 32%. Noi chiediamo nella rielaborazione di questo welfare regionale che le politiche sociali siano strutturate, pianificate e sviluppate in maniera settoriale. Non si può, secondo noi, parlare di handicap in generale, occorrono interventi mirati. Occorrono interventi mirati. Questo io da sempre sento che questa è una delle battaglie che l'Unione Italiana CEDI fa a livello nazionale, Tommaso lo ripete fino alla noia, ma non è mai superfluo ripeterlo fino alla noia, e soprattutto le associazioni, in questo forum che è stato fatto sociale per disegnare il nuovo welfare, che è un'iniziativa unica in Italia che la nostra regione ha fatto e che ha rappresentato un momento, un'inversione di tendenza anche fra il rapporto fra le istituzioni, fra la politica per certi versi rappresentata a livello istituzionale e le associazioni, nel senso che le istituzioni e la politica si sono messe in posizione di ascolto. Oggi si parla della distanza fra la politica, le istituzioni e i cittadini. Ecco, si è verificato un momento, secondo me, rilevante, in cui tutti i soggetti operanti all'interno della regione hanno potuto, in questo forum estremamente articolato, ragionare alla pari e in maniera propositiva con le istituzioni, le quali ora hanno tutti gli elementi per poter ridisegnare un welfare nuovo, diverso, aggiornato. Ora si tratta di passare dalle parole ai fatti e qui aspettiamo, come dire, al varco, nei vari passaggi che seguiranno nei prossimi mesi, le istituzioni, le forze sociali, le forze politiche, per valutare come e se e quanto abbiano potuto recepire da questo confronto. E vi ripeto, è stato un confronto molto interessante, che ha segnato in Umbria un, io credo, spero, un nuovo modo di procedere, condivisibile, tra le tante cose che possono non essere condivise. Ecco, devo dire che sotto profilo economico noi non abbiamo avuto i problemi che ci diceva Tommaso perché l'assessorato proprio è presieduto da Maria Prodi, ha, come dire, consolidato le nostre opportunità anche sotto il profilo economico e questo ci fa pensare due cose. La prima, che evidentemente c'è questa attenzione e con un pizzico anche di, così, di autoreferenzialità, se me la consentite, forse anche un po' di presunzione, anche che probabilmente stiamo lavorando noi come Unione abbastanza bene. Perché altrimenti il fumo lo vendiamo una volta, lo vendiamo due, poi però insomma si vede che è fumo. Ecco, questo è un po', voglio chiudere la situazione in cui stiamo ad operare. Questo significa che però, siccome anche associazione siamo competitivi, diciamo così, sul mercato dell'associazionismo, significa che non solo questo è possibile perché c'è una dirigenza che può funzionare o non può funzionare, significa però che c'è un coinvolgimento, che c'è una spinta che viene dal basso e che mi pare che a livello nazionale non c'è dubbio, ma anche a livello locale stiamo facendo, stiamo ricercando. E il fatto che si svolge ormai da 4 anni un'iniziativa come questa, che appunto coinvolge le famiglie in maniera preponderante e quindi credo che sia la migliore testimonianza di questa attenzione che viene posta dall'Unione Italiana Ciechi, come diceva prima Tommaso. E incoraggiante per noi è la risposta, che mi pare essere ogni anno sempre entusiastica e comunque una risposta di chi è interessato e di chi apprezza questa iniziativa. Io spero di poter dare ancora nei prossimi anni il mio impegno per organizzare ancora questi incontri ai quali ho sempre creduto e ai quali credo perché li ritengo veramente degli snodi fondamentali certamente anche per quelle che possono essere poi le rimodulazioni della politica associativa. Grazie, ci vediamo durante il convegno e buon lavoro.
Grazie. Sì. Allora, grazie a Giuliano per questa puntualizzazione sulla realtà della regione. Saremo felici di tornare qui a Perugia in ritiro spirituale. Adesso diamo la parola all'assessore Maria Prodi, che deve andare via. Io sono curioso di sentirla parlare, perché raramente si trova qualcuno che parla bene degli assessori, che danno soldi, che danno mezzi. Io sono curioso di sentirla. Diamo la parola.
Beh, mi mette una bella responsabilità adesso. Ah,
Sì.
mi affida la sorte della giunta, dei miei colleghi, degli altri assessori, insomma, speriamo di comportarci bene. Ah, no, io la ringrazio, Presidente, come ringrazio Giuliano Ciani, Presidente della sezione di questa provincia di Perugia. E mi scuso, come mi sono già scusata adesso, bisbigliando con loro perché sono arrivata tardi, parto presto, che sono due cose maleducate che poi sommate diventano maleducatissime. Però io, diciamo, sono stata, no, coinvolta un po' tardivamente quando mi si era già completamente riempita l'agenda già con cose in contemporanea, quindi mi scuso naturalmente anche con la sottosegretaria Acciarini. Abbiate pazienza, ma ci sono delle giornate fatte così. Però ecco, intanto volevo fare i complimenti per questa capacità di mettersi assieme a riflettere, perché credo che sia importante un convegno come questo per mettere assieme delle famiglie, per mettere assieme degli esperti, per dare quel di più che in realtà servirebbe un po' a tutti, perché quando io leggo insegnare a volare, il ruolo dei genitori nell'educazione all'autonomia e alla libertà, penso che un convegno così ci vorrebbe per tutti i genitori, perché tutti i genitori stanno in bilico fra il trattenere e lasciar volare, fra il proteggere e lanciare verso l'autonomia, no? Fra, come dire, il ritenersi indispensabili e questa folle fiducia che a un certo punto ti deve anche far permettere di lasciare tuo figlio fare delle esperienze. Però a maggior ragione, giustamente, in quelle che guardate sono difficoltà soggettive, ma poi noi politicamente le interpretiamo come difficoltà oggettive, perché giustamente quando si parla di traffico, quando si parla di caos nel muoversi, quando si parla di mancanza di alcuni servizi, allora è alla, come dire, la nostra responsabilità ci fa veramente pensare, non, come dire, alla soggettività dell'handicap, ma alla no mancata risposta oggettiva, nel senso che tutto è relativo, dipende dal contesto. Se noi riuscissimo a organizzare un contesto più adatto, ovviamente ci sarebbero meno difficoltà. E questa è una responsabilità grossa. Io accetto così questo atto di fiducia che ci viene dato, ma allora sono io che dico che molto dovremmo fare di più. Sulle risorse poi naturalmente molto meglio di me parlerà la sottosegretaria Acerini sul quadro nazionale, sul quadro che esce dalla finanziaria. Sulla scuola, guardate, i costi della scuola italiana sono più alti a parità per ragazzo rispetto a tanti altri competitori europei. E questo anche perché nella nostra scuola abbiamo da tempo introdotto non più come sperimentazione o come tentativo, ma come strutturata forma di modo di fare scuola l'integrazione. Ora, questo ovviamente comunque è ancora un terreno su cui molto c'è da fare. Però in un certo senso devo dire che quando teoricamente vengono esaminati i costi della nostra istruzione, di fronte a un'opinione pubblica che accusa la scuola italiana di essere sprecona, perché poi i soldi sono di tutti ed è l'opinione pubblica spesso che, come dire, condiziona e orienta le scelte, diciamo anche chiaramente che però la scuola italiana delle scelte più forti rispetto ad altri paesi sull'integrazione le ha fatte, scelte che costano e che dovrebbero costare di più e che purtroppo effettivamente ci trovano a volte un po' affaticati, non solo in termini di risorse, ma in termini anche di coerenza d'assetto. Io mi trovo spesso a come dire, con tutti i meriti che riconosco alle istituzioni locali, province, comuni, però mi trovo spesso in situazioni in cui sento la necessità a volte di chiarire gli aspetti di competenze, chi fa che cosa, perché in alcuni casi è vero, cioè noi abbiamo molti slanci, molte iniziative. La scuola italiana è costruita sull'autonomia, quindi è costruita in modo che, come dire, le iniziative nascono dal basso e sta alle istituzioni valorizzarle. Però è vero che noi rischiamo di pagare l'autonomia in termini di coerenza del sistema, per cui magari una scuola autonomamente costruisce dei percorsi molto belli, ma la scuola che sta a 10 km magari non li ha fatti. Viceversa, noi appunto valorizziamo, riconosciamo, diamo tutto il merito a delle importanti iniziative, ma viceversa, quando non c'è l'iniziativa o magari nel turnover la persona che si era impegnata su un certo cammino va via, magari frana l'iniziativa. E questo è uno dei grandi problemi anche sul personale. Cioè noi abbiamo spesso il personale dedicato, gli insegnanti di sostegno, eccetera, che secondo le regole molto rigide, giustamente rigide perché evitano favoritismi, di dislocazione delle risorse degli insegnanti nella nostra scuola, noi abbiamo però delle regole che spesso, come tutte le regole, diventano stupide, perché una persona che ha dimostrato di riuscire in una certa scuola, all'interno di una certa impegno con certi ragazzi, magari va nell'altro posto e lì arriva un'altra persona che riparte da zero. Questo è un problema grosso che riguarda proprio il regime delle regole, che purtroppo sovrasta anche un povero assessore regionale che su queste cose non ha voce in capitolo, perché come si fanno le graduatorie è fissato dai sacri testi a livello nazionale, meccanicamente vengono applicate, però è chiaro che ci vorrebbero delle isole di buon senso in tutti i meccanismi. E questo è un problema su cui io veramente mi sento motivata, su cui ogni tanto abbiamo discusso anche con gli uffici scolastici regionali, da cui dipende poi la risorsa insegnanti. Che altro dire? Io sono convinta che su tante cose dobbiamo ancora lavorare, e in questo io, diciamo, al di là del momento istituzionale, ho avuto modo di fare qualche chiacchierata, ma credo che bisognerà intensificarle e renderle un pochino più scadenzate, più dense, perché veramente c'è bisogno di, anche se la regione non è direttamente l'erogatrice di alcuni servizi, forse la regione può aiutare a costruire quel quadro di coerenze di cui c'è veramente bisogno. Su tutta una serie di questioni più specifiche, appunto, che riguardano le questioni complessive, anche qui io lascio la parola poi ben più autorevole, ecco, non vorrei sottrarre spazio, tempo e autorevolezza a questo incontro che vede la presenza della sottosegretaria. Un'ultima cosa proprio ai genitori presenti, insomma. Io penso che ci siano due cose sull'educazione in sé che chi ha una responsabilità educativa così più delicata come quella che ha a che fare con una persona che ha, come dire, una sua completezza ma che diventa in qualche modo insufficiente rispetto alle opportunità, almeno soggettive, che hanno altri. Ecco, questo penso che possa insegnare due cose agli altri genitori. Intanto questo fatto di imparare a fare i genitori e di ragionarci sopra. Molti genitori in situazioni, come dire, banalmente normali, non si riunirebbero a riflettere sull'autonomia e la libertà. Invece oggi c'è molto bisogno di un'educazione più consapevole, più meditata. E poi ecco, proprio questa idea che questa educazione all'autonomia e alla libertà passa attraverso il ruolo dei genitori, oltre che, come dire, il supporto delle istituzioni, il supporto della scuola, eccetera. Alla conferenza sulla famiglia a cui ho partecipato e a cui in tanti abbiamo partecipato, si è molto riflettuto su questo fatto che nella buona e nella cattiva sorte, nella difficoltà, nella facilità, eccetera, non siamo individui, ma siamo anche famiglie. E lo Stato non può, come dire, riconoscerci una volta come individui, una volta come famiglie. Cioè, quando c'è da dare, erogare un servizio di welfare, la famiglia è lì. Quando c'è da riconoscere la fatica di quella relazionalità, l'impegno e da valorizzarlo, la famiglia sparisce e resta agli individui. Cioè, bisogna che la famiglia non sia semplicemente, come dire, lì quel tessuto forte, perché è ancora forte in Italia, lì dove si scaricano le inadempienze. Deve essere certo il motore più forte di solidarietà, ma questa non può essere una scusa per, come dire, abbandonarla al suo destino. Cioè, la famiglia funziona quando intorno alla famiglia ci sono tutti gli altri, e la solidarietà nei rapporti familiari funziona quando sente intorno la solidità di un tessuto che la supporta. Questo è un principio, anche questo, molto più generale, ma che credo, insomma, emerga anche dal convegno di oggi come dire, lezione un po' per le tante famiglie un po' più disattente che invece avrebbero bisogno di essere richiamate e aiutate al loro compito e alla loro, in qualche modo, ricerca di una felicità comune. Grazie a tutti.
Grazie all'assessore per questo intervento, che meriterebbe più di un commento, ma il tempo non ce lo consente. È stato un intervento che rivela convinzione, passione, competenza, equilibrio, e quindi gli elogi di Giuliano erano tutti assolutamente giustificati. Ora diamo la parola al vice sindaco di Perugia, il dottor Arcuti. È la prima volta, mi dice Giuliano, che è venuto tra noi, e quindi dovrebbe pagare una penalità perché siamo al quarto convegno, quindi tre volte assente è un po' grave. Diamo subito la parola.
Giustifico, io non seguo le politiche sociali al Comune di Perugia, le segue l'assessore Capaldini, che è presente ai vostri convegni, alle vostre iniziative. Mi scuso anche per il ritardo, noi eravamo impegnati in giunta e quindi non ho potuto partecipare prima alla vostra iniziativa, ma lo faccio davvero molto volentieri ed esprimo un grande apprezzamento, l'apprezzamento dell'amministrazione comunale di Perugia, della città di Perugia, intanto per l'autorevolezza e la qualità di questa iniziativa e di questo convegno. Saluto ovviamente la Presidenza nazionale dell'Unione Italiana, la sezione provinciale di Perugia, Mauro. Lo conosciamo bene e lo conosciamo per l'impegno che mette quotidianamente su questa attività, lo fa con grande passione, quindi davvero un grande apprezzamento per questa iniziativa. Un saluto al sottosegretario, che ringraziamo per essere venuto a Perugia, le diamo il benvenuto, a parte il caldo che è davvero anomalo anche per Perugia, davvero oggi è un caldo. Non siamo abituati a Perugia, quindi non è una giornata fortunata per essere venuta, ma la ringraziamo davvero. Io esprimo davvero, come dicevo prima, un grande apprezzamento per questa iniziativa, un'iniziativa che va nella direzione di affrontare una riflessione, un confronto su un tema importante, che è quello legato al rapporto, al ruolo della famiglia nella nostra società più in generale, ma soprattutto al ruolo della famiglia nei casi in cui davvero la famiglia è il luogo centrale rispetto alla crescita, allo sviluppo di persone che hanno dei disagi e che devono, nonostante tutto e forse ancora di più, affrontare la vita con grande forza, con grande determinazione, con grande capacità di andare avanti. Quindi credo che davvero il tema sia un tema centrale che tocca i sentimenti oltre all'impegno anche amministrativo di tutti noi. Io davvero partecipo con un po' di emozione sempre a queste iniziative, perché mi rendo conto che sono temi delicati, difficili, sensibili, su cui molte volte le parole possono avere dei risultati non immediati, ma lo facciamo perché siamo consapevoli che sentire la vicinanza delle istituzioni è un modo, forse, come diceva l'assessore Prodi, di dare un senso davvero a questo sforzo comune che devono fare istituzioni, famiglie, cittadini, associazioni, sono molte anche a Perugia che lavorano nel settore della solidarietà, che sono vicine ai più deboli e che sono davvero il modo, l'unico modo forse, per affrontare le questioni in maniera autorevole, per andare avanti, per cercare di seguire un percorso comune. Il Comune di Perugia, come sapete, è molto sensibile a questi temi. Noi siamo impegnati da anni con un'attività di politiche sociali che credo sia apprezzata, nonostante le difficoltà economiche. Abbiamo fatto una scelta negli anni scorsi, nonostante la riduzione dei trasferimenti che hanno avuto un po' tutti gli enti locali. Noi abbiamo fatto una scelta strategica fin dal 2001 di mantenere il bilancio sociale del Comune di Perugia invariato negli anni più difficili, ma altrimenti di fare un'operazione di crescita costante negli anni, proprio perché ci rendiamo conto che in una fase economica difficile, in una fase sociale difficile, non bisogna abbandonare quelli che hanno difficoltà, e credo che questo sia davvero un compito nostro, un compito difficile. Io non lo nego, come dicevo prima, non seguo direttamente le politiche sociali, però dagli elementi che vengono fuori quando ci confrontiamo con gli assessori, con i dirigenti, emerge davvero un quadro non sempre facile. Devo dire, un grande contributo lo danno le associazioni come la vostra, che è davvero un momento di unione tra cittadini, famiglie che da sole davvero avrebbero anche difficoltà a rapportarsi con le istituzioni e le istituzioni stesse. Un grande ruolo a Perugia, in Umbria, lo svolge l'Istituto Serafico di Assisi, che vedo con piacere che partecipa autorevolmente a questa iniziativa. Certamente, noi credo che dobbiamo fare uno sforzo in più. Io lo dico anche rispetto al dibattito che c'è nel Paese rispetto all'utilizzo di eventuali surplus che derivano dalle finanze pubbliche, da maggiori entrate. Io credo che lo sforzo in questa fase, e alcune riflessioni ultime del Presidente del Consiglio vanno in questa direzione. Noi le risorse le dobbiamo destinare, anche perché abbiamo un orientamento che voi conoscete: in Umbria, a Perugia, c'è un orientamento di centrosinistra, il governo è un governo di centrosinistra, quindi di più dobbiamo sentire questi temi. Le fasce sociali più disagiate, le persone che soffrono, le persone che per la nostra lunga tradizione sono stati sempre al centro dell'attenzione di noi amministratori di centrosinistra, devono avere certamente un ruolo centrale in questo momento. Le risorse in più devono essere destinate a queste cose, ai pensionati che hanno 500 euro al mese, alle persone, alle famiglie che vivono situazioni di disagio che non possono essere abbandonate. Io lo dico con un po' di emozione e con grande convinzione, ma mi trovo davvero a fare questa attività proprio perché crediamo in queste cose. E molte volte anche noi non riusciamo poi a farlo concretamente, forse è la più grande sofferenza di chi ha un impegno politico, non riuscire quotidianamente, rispetto ai tanti problemi che si affrontano, alle tante discussioni che si fanno, ad affrontare questi temi e a vedere risultati immediati. Questo è forse una davvero delle cose che ci dispiace di più. Dobbiamo però impegnarci di più, certamente lo faremo nei prossimi anni con più convinzione. Io davvero di cuore, in maniera sentita, vi do un benvenuto a Perugia, per chi non è di Perugia, è un buon lavoro, una buona permanenza. È una buona fortuna davvero a voi e ai vostri figli, e ringrazio tutti i relatori per questa bella iniziativa, li ringrazio per averla fatta a Perugia. Grazie.
Grazie al Vice Sindaco per questo intervento, direi che ha recuperato il tempo perduto. Io credo che lui non abbia bisogno di raccomandazioni, perché dal suo intervento emerge una consapevolezza piena dei compiti degli enti locali, e lui sa che gli enti locali possono fare molto in materia di assistenza scolastica, e noi ci aspettiamo che tutti gli enti locali facciano il proprio dovere. Grazie per la sua presenza qui e le auguriamo buon lavoro. E ora diamo la parola al sottosegretario Acciarini, che ringraziamo per essere venuta qui in una giornata particolarmente calda. Caro sottosegretario, la tentazione di riassumerle il mio intervento, che è durato una quarantina di minuti in attesa che lei arrivasse, è forte, ma rinuncio a farlo in maniera compiuta, e tuttavia qualche concetto glielo voglio illustrare. Insomma, nel mio intervento ho cercato di fare un'analisi dello stato dell'arte in materia di integrazione scolastica, e abbiamo sottolineato come ormai tutti siamo convinti che l'integrazione scolastica sia un processo irreversibile, e abbiamo detto che nonostante le numerose carenze, il concetto di integrazione scolastica ha rivelato tutta la sua forza, perché abbiamo avuto eccellenti casi di integrazione, anche se, diciamo, il sistema scolastico non è riuscito ancora a parlare con una sola voce, non è ancora riuscito a trovare una sintesi. E abbiamo detto quindi che il diritto all'integrazione scolastica rimane per molti ragazzi ancora un flatus vocis, ancora un'enunciazione di principio. Abbiamo detto che c'è ancora tanta strada da fare in materia di cultura dell'integrazione scolastica. Diciamo che la strada da percorrere è lunga anche sul terreno generale dell'integrazione. In Italia e in Europa abbiamo ancora assimilato appieno questo concetto della civiltà dell'integrazione, e quindi anche nel nostro settore muoviamo i primi passi in questa prospettiva. E tutto questo rende difficile elaborare un progetto di vita per i nostri ragazzi che frequentano la scuola comune, un progetto di vita a misura delle loro necessità, dei loro bisogni. E noi in questo convegno vogliamo analizzare il ruolo dei genitori nell'accompagnare i ragazzi in questo processo, in questa conquista di autonomia e di indipendenza. Vogliamo insegnare loro a volare, ma è ovvio che i genitori da soli non possono svolgere questo compito, che è piuttosto difficile, piuttosto gravoso. Fino a ieri, fino a oggi, anche l'Unione Italiana Ciechi e gli altri enti collegati, la Biblioteca di Monza, la Biblioteca LIRIFOR, la Federazione Nazionale, l'Agenzia per la Prevenzione, insomma, una serie di enti che si occupano di cecità, hanno svolto un'azione di supplenza, e quindi siamo ancora in attesa che in Italia ci sia un sistema educativo in grado di rispondere ai bisogni. Quindi queste famiglie sono un po' abbandonate a se stesse. Mancano della consulenza necessaria, perché una famiglia che si ritrova con un bambino cieco, e qualche volta che abbia anche minorazioni aggiuntive, credo che viva una condizione particolarmente drammatica, e quindi ha bisogno di consulenza di tutti i tipi, ha bisogno di aiuto. Per quel che ci riguarda, abbiamo detto che continueremo a gettare il cuore oltre ogni ostacolo affinché questi ragazzi possano volare. Però è ovvio che noi dell'Unione abbiamo mezzi limitati. Dicevo che la finanziaria ha tagliato i pochi mezzi che avevamo, e tuttavia ci aspettiamo che il Ministero della Famiglia, che è stato istituito proprio per sostenere questa istituzione, trovi gli spazi necessari per sostenere tutte le famiglie italiane che ne hanno bisogno. Ma direi che le famiglie dei nostri ragazzi hanno bisogno di un sostegno particolare, e quindi vorrei raccomandare a lei, affinché tra le pieghe del bilancio del Ministero della Famiglia ci sia la possibilità di rinvenire anche delle risorse per i genitori dei disabili. Ecco, era questa la raccomandazione che volevo fare, l'ho presa da lontano, ma era qui che volevo arrivare, e ci sono arrivato. E le cedo il microfono. Grazie.
Grazie, innanzitutto io vi ringrazio molto dell'invito, sono venuta molto volentieri,
ringrazio proprio veramente di questa opportunità di parlare con voi, tra l'altro in particolare ovviamente devo dire che il tramite per questo è stato Luciano Paschetta, con cui diciamo così abbiamo avuto un rapporto di collaborazione tanto stretta che ci siamo passati un istituto, quindi lui è stato preside dopo di me in una scuola dove avevo lavorato, quindi insomma posso dire che in questo momento parlo anche un po' tenendo conto di questa esperienza scolastica molto profonda che ho fatto nella mia vita, perché appunto come Luciano Paschetto ho fatto a lungo quello che allora si chiamava il preside o la preside, adesso si chiama dirigente scolastico con un termine più generale. Ecco, devo dire che partirei da una prima considerazione. Noi come Ministero siamo un Ministero, voi sapete, di recente istituzione, tra l'altro la cui nascita è anche stata accompagnata da polemiche, c'è anche stato chi ha detto che potevamo anche non nascere, no? E in realtà io devo dire, penso che questo Ministero abbia messo le premesse per un lavoro importante, proprio perché siamo arrivati, diciamo così, proprio in un momento in cui ce n'è bisogno, però al tempo stesso siamo partiti veramente da zero come struttura ministeriale, tant'è che il Ministro Bindi, che tra l'altro mi ha incaricato ovviamente di portare anche il suo saluto a questa riunione, diceva che era passata, essendo stata Ministro della Salute, essere passata Ministro della Famiglia, da un lato aveva sentito, come dire, l'invadenza della burocrazia, nel caso del Ministero della Famiglia aveva sentito l'inesistenza della burocrazia, perché non aveva, no, quando siamo arrivati avevamo veramente poca diciamo possibilità anche di azione. Però io credo che due o tre atti importanti siano avvenuti, quindi io mi sento con più serenità anche di assumere con voi degli impegni e di fare comunque alcuni ragionamenti. Ovviamente tenendo conto che noi proprio per queste nostre caratteristiche siamo comunque, ma io credo che questo sia giusto e doveroso, un ministero che deve collaborare molto con altri ministeri, il Ministero delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, cioè abbiamo tutta una rete di rapporti che è indispensabile proprio perché diciamo siamo su un luogo importante della scena sociale, però al tempo stesso non siamo gli unici attori di questa scena sociale. E devo dire che il termine politiche per la famiglia, che è il vero nome del ministero, che poi viene giustamente chiamato della famiglia perché insomma per accelerare, però io ci tengo sempre molto a sottolineare questo nome del ministero, perché a mio giudizio dà anche l'impostazione giusta, cioè di dire che chiaramente, come del resto dice la nostra Costituzione, la famiglia, tra l'altro l'articolo 29 adesso poi è stato strattonato un po' da tutte le parti, ma se leggiamo che cosa c'è negli atti che hanno portato alla formazione di questo articolo, era soprattutto dopo tutta una vicenda politica, di una dittatura, di una guerra, eccetera, era un desiderio di limitare, no? Quello che poteva essere il rapporto dello Stato che non doveva invadere la famiglia, la sfera della famiglia. Questo è il senso dell'articolo 29, in questo spirito è stato scritto. Quindi di dire noi la riconosciamo come una società naturale fondata sul matrimonio e quindi in qualche modo lo Stato non invade la sfera della famiglia. Chiaramente, e io continuo a ritenere, e questo anche l'ha spesso detto anche il Ministro Bindi, che noi dobbiamo arrivare, ma ovviamente essere molto rispettosi, cioè sapere appunto che l'invadenza dello Stato nei confronti della famiglia è qualcosa di sbagliato, che non si deve, che sta fatto parte di una fase della nostra storia, ma che non si deve ripetere. Ma nel momento in cui lo diciamo, e quindi mi piace sottolineare il termine politiche per, è proprio il discorso invece di dire che prima c'è proprio la sfera dell'intervento della Repubblica, diciamo appunto, prima si parlava con gli enti, degli enti locali, delle regioni, tutto l'insieme dei soggetti che costituiscono lo Stato, l'intervento quindi della Repubblica nei confronti delle famiglie che sono varie, che sono complesse, che spesso hanno dei problemi, oggi qui adesso poi ne affronteremo uno particolare, ma voi credo che siamo tutti consci anche delle difficoltà che in questo momento le famiglie italiane stanno attraversando, c'è l'idea del fare, no? Perché pensare di mettere l'elemento politiche vuol dire agire, fare delle scelte, dare alcune possibilità diverse alla realtà di muoversi e di vivere in un modo diverso a quello che avverrebbe senza questo intervento, senza questa azione politica. E io credo che questo dica molto anche rispetto a quanto noi pensiamo complessivamente, resto ancora un attimo sul tono generale, anche come esito di quel lavoro che è stato fatto, accennava prima l'assessore Prodi a questo, cioè l'intervento della conferenza nazionale della famiglia che si è svolta da poco meno di un mese, no? Ormai fra poco sarà un mese. Ecco. Noi abbiamo voluto fare questa conferenza nazionale della famiglia proprio per cogliere complessivamente nella sua ricchezza, nella sua vastità, un complesso di temi, non mi piace chiamarli problemi, un complesso di temi che le famiglie italiane ci ponevano. E i risultati di Firenze io credo che siano dei risultati importanti. Non sono importanti soltanto perché sia stata la conferenza, che tra l'altro, come sapete, aveva dei gruppi di lavoro specifici anche proprio sul tema appunto della disabilità, ma aveva la funzione di tracciare, di avere come dire una grande fase d'ascolto per tracciare un piano nazionale. E per cui noi abbiamo anche un fondo che non è una cosa enorme, perché poi ecco dirò anche qualcosa sul tema delle risorse, ma comunque è stata anche una scelta di questa legge finanziaria che per 3 anni comunque ha impegnato delle risorse per un fondo nazionale appunto destinato alla famiglia. Perché dico che è importante quanto è emerso anche alla luce dei temi che vogliamo affrontare oggi? Perché io credo che una delle cose, tra l'altro è uscita proprio dal gruppo di lavoro e che è stato riportato nella seduta plenaria, è questo tema che gli elementi di difficoltà, perché indubbiamente, è stato detto prima da te, mi sembra più che giusto, dal Presidente, cioè la particolare difficoltà di una famiglia che si trova ad affrontare il tema appunto di un bambino che ha il tema di essere cieco, ipovedente, ecco, mi sembra che però sia importante dire che deve rientrare non in qualche cosa di eccezionale o di essere sentito come qualche cosa, come dire, di una reazione a un tema che viene affrontato con il carattere dell'eccezionalità, ma deve essere invece inserito complessivamente dentro un discorso di normalità. Cioè il contesto è importante da questo punto di vista, perché più noi diamo stabilità e gradualità a questo tema e più noi riusciamo in qualche modo proprio ad affrontarlo anche, qui ci tengo molto a dire questo, perché guardate, tutto quanto riguarda il tema delle risorse che sono necessarie, perché purtroppo, ha ragione il Presidente, cioè senza le risorse nulla si fa, però deve trovare, io mi auguro veramente, guardate che non sto facendo un discorso di parte in questo momento, io mi auguro veramente che si riesca a trovare un equilibrio della finanza pubblica, dello Stato, che comporta da parte comunque di chi governa, sia di destra che di sinistra, perché nelle democrazie le alternanze sono normali, la scelta di destinare risorse, di destinare impegno in questa direzione. Cioè se noi riusciamo a dare equilibrio al bilancio dello Stato e al tempo stesso dentro questo equilibrio, che non vuol dire ovviamente la politica di Quintino Sella, ma vuol dire una qualche attenzione, perché sappiamo tutti, ma interessa a tutti i genitori questi, che non dobbiamo proseguire in una politica che purtroppo ha già dato frutti nefandi, cioè di caricare sulle generazioni che verranno dopo di noi il peso della nostra scelta, delle nostre scelte diciamo più da cicala che da formica, ecco. E voi sapete che noi stiamo già gravando chi viene e già graviamo tutti gli anni il bilancio dello Stato di interessi sul debito pubblico che nascono da scelte che sono anche a volte avvenute nel tempo passato. Ora, notate, non sono tra coloro che dicono che deve essere destinato all'abbattimento del debito pubblico tutto quanto si cedi, extra, per carità, anzi, penso forse quasi il contrario, ma dico solo, quantomeno, conteniamo, non proseguiamo in un ragionamento che purtroppo negli ultimi anni, qui sì, dico, perché si è ritornati, per esempio, in un rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, che è, come sapete, il più alto in Europa, perché altri paesi che pure sono in difficoltà, sono stati soprattutto in difficoltà dal punto di vista del bilancio dello Stato, però non erano così gravemente, diciamo, controllati, indiziati come l'Italia, proprio perché il deficit di un certo anno poteva anche sconfinare, ma il rapporto tra il debito pubblico complessivo e la ricchezza prodotta dal paese era per quei paesi molto ma molto inferiore dell'Italia. Noi siamo oltre il 100%, siamo al 106%, cioè tutto l'insieme del debito pubblico del nostro paese corrisponde alla ricchezza, più che la ricchezza prodotta in tutto un anno, mentre altri paesi sono al 66, al 70, certo, il debito pubblico esiste dappertutto. Quindi io perché dico equilibrio nel bilancio dello Stato? Perché solo così, cioè solo se ci si rende conto che nessuno deve permettersi di rovesciare su chi viene dopo il peso delle proprie scelte, ma deve responsabilmente pensare a un bilancio che appunto risponda a questa esigenza, dentro questo quadro si può allora fare quello che secondo me è il discorso importante, cioè la gradualità ma anche la progettualità delle risorse e non la casualità, l'anno che c'è una cosa, l'anno che ce n'è un'altra, l'anno che si stringe, l'anno che... perché questo rende anche difficile tutto quello che è il tema del programma, del progetto. Si parlava del progetto di vita di questi figli, ma di tutti i giovani. Noi dobbiamo permettere a tutti di avere un progetto con delle sicurezze e delle stabilità. Per questo io devo dire, credo, che veramente debba essere un discorso trasversale, dire una volta per tutte che si rispettano certi elementi di equilibrio di bilancio e al tempo stesso che si decide dentro questo equilibrio di bilancio di fare scelte molto rigorose e nette a favore appunto di quelli che sono i problemi sociali del paese. Quindi, tra l'altro, come sapete, con quest'anno si è cominciato a mettere questo fondo della famiglia, ma si è anche messo un fondo per la non autosufficienza, che è molto basso e piccolissimo, ma è un fondo che dovrebbe, con una legge apposita che il Parlamento sta discutendo, diventare qualcosa di strutturale, cioè non di casuale, che appunto fa come un po' la fisarmonica, c'è, non c'è, un anno si taglia, c'è, ma dovrebbe essere invece un fondo strutturale molto elevato, perché quando si fanno i conti, ovviamente questo non riguarda solo il tema delle disabilità, ma riguarda temi come sono molto legati, come sapete, oltretutto all'invecchiamento della popolazione, è chiaramente questo fondo però dovrebbe essere qualcosa che tutti rispettano, cioè che sia chi viene da una parte politica, chi dall'altra, se si decide che il paese fa questa scelta, dopo tutti si sentono il dovere di rispettare nelle proprie scelte economiche, che poi giustamente tutti adeguano al proprio programma, eccetera, questo tema. Quindi io ritengo che siamo in una fase molto delicata, ma io credo anche che si siano messi alcuni punti, alcuni elementi, proprio dal punto di vista strutturale, che potrebbero dare grande significato proprio anche all'agire del nostro Ministero. Il Ministero che vuole intervenire proprio sui temi delle politiche per la famiglia, che ovviamente nel caso specifico, voi avete dato un titolo bellissimo al convegno, che dovrebbero dare tutti i genitori, cioè è un tema, questo generale, lo diceva prima anche l'assessore, lo condivido, cioè insegnare a volare e sviluppare l'autonomia e la libertà dovrebbe essere la grande aspirazione di tutti i genitori. E io credo che questo, tra l'altro, a volte possa anche esserci, cioè, come dire, a volte forse dà più capacità di volare un genitore che ha un figlio, che ha una disabilità, ma che decide di affrontare in modo attivo, forte, questo tema, che magari dei genitori che non ritengono di avere questo problema, di sviluppare l'autonomia e la libertà dei propri figli. Quindi io credo che anche questo sia un tema della normalità, cioè sia il tema di tutte le famiglie. Tutte le famiglie con figli hanno questo tema, cioè come aiutare chi viene dopo, chi sarà il cittadino del domani, ad essere autonomo, libero, pur avendo chiaramente un fortissimo peso, un fortissimo elemento affettivo. Come ragiona la famiglia rispetto a tutto questo tema dell'integrazione scolastica? Ecco, su questo io credo che noi potremo fare un percorso insieme, anzi mi interessa proprio molto dirvelo, perché noi abbiamo, chiaramente il tema è un tema di confine tra ministeri, inutile che, cioè, perché se io dicessi, evidentemente qualcuno dell'istruzione mi potrebbe dire, cara Ciarini, e quindi è chiaramente un tema interministeriale.
Bisogna fare sistema.
Bisogna fare sistema, perfettamente. Infatti io sono pienamente d'accordo su questo. Noi tra l'altro abbiamo messo tra i temi anche sempre di Firenze il tema della famiglia e delle finalità educative e abbiamo affrontato proprio i temi della scuola. Io credo che noi, e in particolare, vi ripeto, tra l'altro il nostro Ministero e la delega che il Ministro Bindi ha voluto darmi proprio sul rapporto tra scuola e famiglia, richieda ora una grande svolta, perché io non so, vi dirò, ho questa impressione, che le famiglie con la scuola, tutte anche qui, hanno un rapporto o, diciamo così, di natura istituzionale, in quanto c'è un certo coinvolgimento previsto dalla legge in organi collegiali, in soggetti delle famiglie. E poi c'è il rapporto individuale, cioè il rapporto che riguarda il singolo figlio, il tema quando appunto si va a chiedere notizie su come va il ragazzo, si lavora magari anche nell'ambito di un consiglio di classe, però effettivamente manca, secondo me, questa è un po' l'ambizione anche che noi ci siamo posti, quello di creare appunto dentro la scuola un ambiente in cui le famiglie si sentano coinvolte in quelli che sono i progetti educativi della scuola, e dentro questo le particolari e diciamo delicate, significative competenze che voi apportate e chiedete alla scuola, perché è una, diciamo così, io credo che sia una corrente che vada in una direzione o nell'altra, secondo me trova proprio lo spazio, direi, in quello che non è il tema individuale, che non è neanche il tema istituzionale puro, perché sono sempre, ma è la sfera, ecco, quell'area intermedia, secondo me, che è la presenza della famiglia nella scuola, non necessariamente in quanto parte di un organo collegiale oppure in quanto genitore di un ragazzo, ma in quanto invece un insieme di famiglie che ragionano e vedono di affrontare, attraverso quella che noi riteniamo sia molto importante, la comunicazione interfamiliare, che è una cosa che vogliamo sviluppare, i temi che si trovano ad affrontare. Questo richiede formazione, una formazione che secondo noi viene sia ovviamente dalla famiglia, ma sia anche dalla scuola, cioè non neghiamoci che anche c'è bisogno di un'attività formativa forte per gli insegnanti. Dove abbiamo, perché noi, qual è il problema da questo punto di vista? Parlo soprattutto, se permettete, come donna di scuola. La scuola italiana, mi pare che fosse già anche stato detto, dà in realtà moltissimo. Buone pratiche, perché credo che tutti voi possiate raccontarmene, progetti significativi, prima di tutto però c'è sempre un problema, quello della durata di questi progetti, lo diceva bene l'assessore, io condivido, dovrebbero esserci degli elementi che permettano molto più fortemente la stabilizzazione, perché sappiamo tutti che se si fa un progetto, se si individua un percorso, il doverlo interrompere perché è finito l'anno scolastico e l'anno successivo magari intervengono elementi di trasferimento, eccetera, blocca tutta l'opportunità di questo tema. Quindi un primo tema è questo, che non vuol dire, attenzione, io vorrei essere molto chiara perché non solo mi chiamo così, ma di solito anche pena, magari a volte dico sempre le cose come penso che possano essere realizzate, non vuol dire togliere gli elementi oggettivi che oggi, come dire, guidano i movimenti degli insegnanti, la presenza degli insegnanti, vuol dire immettere delle valutazioni sul significato, cioè dare una responsabilità precisa anche a chi deve dire questa persona deve restare perché sta portando a termine questo progetto, e quindi aggiungere, come dire, rispetto a quelli che sono i normali, abituali valori, quello di avere appunto questo progetto in corso. Quindi certamente le pratiche, le buone pratiche che io ritengo che ci siano, hanno un primo problema, la stabilità, no? Non essere soggetti al caso, se non in una misura che fa parte un po' della storia di tutte le vicende, ma di essere, però, avere degli elementi di forte stabilizzazione, valutati concretamente, oggettivamente. L'altra cosa importante è la diffusione, la conoscenza di queste buone pratiche, perché anche questo è un altro punto importante, nel senso che noi tendiamo un po' ad avere tante realtà che funzionano in una maniera molto frammentaria e isolata, e per questo anche che a volte poi le famiglie che devono appunto chiedere alla scuola dei percorsi significativi si trovano un po' disarmate, perché magari non sanno, lo diceva anche questo prima l'assessore, che nella scuola a 2 chilometri di distanza magari quelle cose si fanno, quindi noi abbiamo il problema di stabilizzare, di diffondere le buone pratiche e ovviamente di sostenerle con azioni che sono di natura progettuale nel piano e che sono evidentemente di sostegno anche con delle risorse di natura finanziaria che noi speriamo sempre di più di poter conquistare in questa direzione. Io credo che da questo punto di vista il percorso che oggi ha davanti la scuola italiana, e quindi anche il tema che noi stiamo affrontando, sia quello di essere è, come dire, è necessaria, la scuola italiana ha, secondo me, necessità in questo momento anche di un'iniezione di fiducia, perché è in realtà una struttura che è stata sempre, ha sempre, diciamo, l'indice puntato contro, e ha poco, cioè che poi un indice puntato contro sempre un po' da un punto di vista casuale, no? Quando scoppiano i fatti gravi, no? Quando emerge sul giornale qualche cosa di negativo. Oppure si fa finta che vada tutto alla perfezione, cioè anche qui oscilliamo, no, tra due estremi, cioè il caso grave, l'incidente, la cosa brutta, pesante, difficile, da un lato, e oppure la perfezione, tutto a meraviglia, tutto. Ci manca, tra l'altro, anche a livello di sistema di valutazione, quello che altri paesi hanno, cioè un ragionamento di valutare le cose come sono, cioè anche senza esaltare o deprimere in maniera eccessiva. Io credo che queste docce fredde a cui la scuola italiana è sottoposta non facciano bene alla scuola italiana. Ecco, io in questo momento non ho una responsabilità diretta con il Ministero dell'Istruzione, anche se lavoro insieme ai colleghi sottosegretari di questo Ministero su questi temi, e credo che una delle cose che dobbiamo fare è cercare anche qui di portare al ragionamento, a portare a dire che ci sono delle realtà positive, delle cose che funzionano, delle altre che non funzionano, dei progetti che possono essere estesi, delle forme di integrazione che marciano nel modo migliore, delle forme che invece vanno corrette, vanno verificate. Cioè, ecco, dobbiamo immettere, io credo, anche un maggiore pragmatismo e una capacità di valutazione del sistema scolastico. Però credo che appunto fare sistema per i vari ministeri, come diceva giustamente il Presidente, che io condivido questo, voglia dire veramente creare un sistema. Noi diciamo che molte cose devono essere amiche delle famiglie, no? E una delle cose più importanti è proprio il sistema scolastico, che deve essere amico delle famiglie e deve essere ovviamente in grado soprattutto di individuare i casi più delicati, dove c'è maggior bisogno di flessibilità e di individualità nel percorso. Dall'altra però, sempre, diciamo, anche in questo, tornando a un ragionamento generale, non col carattere dell'eccezionalità, perché i ragazzi in realtà sono tutti, ciascuno, un caso a sé stante. E quindi il capire il caso del ragazzo che ha il problema appunto di avere una disabilità vuol dire anche capire complessivamente la singolarità dei singoli allievi. E costruire un processo educativo significativo, secondo me, integrare sempre di più, vuol dire sapere che tutti in qualche modo hanno bisogno che la scuola sia un luogo aperto, un luogo di circolazione delle idee, un luogo di confronto delle famiglie, un luogo appunto in cui ci si sente veramente legati da una rete di solidarietà e di rapporto reciproco forte, costante. Quindi noi adesso ci avviamo, come mi avvio anch'io a concludere, a dare questo piano, stiamo formulando in questo periodo, tra l'altro lanceremo anche il piano nazionale per gli asili nido, che sarà una delle grandi scelte di questo governo, di estendere molto la rete degli asili nido. Cercheremo al massimo di consolidare anche tutto il tema, lo dico perché anche questo è un tema che so che interessa molto le famiglie che hanno i figli appunto portatori di disabilità, il tema dei permessi, perché abbiamo tutta il tema della legge 53 e di tutti i tipi di congedo che ne discendono, hanno visto già nella finanziaria, avrete, lo sapete, alcuni ritocchi che noi riteniamo positivi, però chiaramente stiamo affrontando un po' complessivamente tutto il tema, anche tenendo conto del fatto che i rapporti di lavoro sono cambiati, quindi magari molti genitori che un tempo avevano un rapporto di lavoro dipendente costante, oggi magari hanno un rapporto invece che si va a configurare nel genere del parasubordinato, del maggiormente, purtroppo, e questo io non lo ritengo una cosa positiva, ma è un dato che ci rimanda il mercato, a livelli di maggiore incertezza, e quindi che vanno ricompresi in una legge che invece è nata con una visione del lavoro che oggi non corrisponde più a quella attuale. Quindi andremo anche a verificare questo tema, che insieme anche qui ad altri ministeri, però su cui abbiamo un ruolo importante. Io credo che, insomma, questo volo complessivo lo debba fare veramente tutta la società italiana su questi temi. Credo che questo salto di qualità oggi sia possibile. È chiaro che ci vuole molta buona volontà, ci vuole questa scelta di fondo politica. Io ritengo che il nostro Ministero, in particolare ovviamente chi lo dirige, cioè il Ministro Bindi, stiamo facendo il possibile proprio perché la scelta della politica sia il più possibile, una scelta appunto in questa direzione. Ovviamente bisogna anche sperare che il Paese comunque continui un certo trend di sviluppo che comunque sembrerebbe in qualche modo essere, seppure a livelli inferiori a quelli dell'Europa, uno sviluppo avviato. Dentro un discorso che, come ho detto, è quello dell'equilibrio, credo che si possa fare molto e soprattutto credo che si debba fare questa scelta di fondo appunto da parte di tutto il Paese. Decidiamo che ci sta a cuore. Io, guardate, trovo che qualche sera fa sentivo questa bella trasmissione che è stata dedicata alla figura di Don Milani. E vi ricordate che diceva che sulla porta della sua scuola lui aveva fatto scrivere "I care", no? Che poi tra l'altro è stata una cosa che è stata ripresa anche, eccetera, che vuol dire "mi sta a cuore", no? Ecco, "mi sta a cuore il mio", e io credo che questo, ecco, vi posso assicurare, ecco, che io penso che dovrebbe essere il motto del nostro governo.
Ma cosa dire di questo intervento così completo? È una donna che viene dalla scuola, quindi questi problemi li conosce e noi sottoscriviamo tutte le cose che ha detto, la stabilità. Sono anni che lottiamo per la continuità didattica. Le buone prassi, assolutamente sì, forse in qualche caso non è sufficiente promuovere le buone prassi, far circolare le buone prassi, perché a volte si tratta proprio di mancanza di risorse da una regione all'altra. Ci sono le regioni più ricche che possono erogare certi servizi di sostegno, altre regioni invece non hanno le risorse, quindi bisognerebbe garantire un minimo di risorsa per il sostegno, insomma, ai disabili, il sostegno per le attività extrascolastiche, le attività integrative e così via. Naturalmente ci trova assolutamente d'accordo la necessità che tutti concorrano a fare sistema, che da questo sistema venga un sostegno adeguato. Poi condividiamo anche la politica generale, questa necessità di creare finalmente una condizione economica del nostro Paese che ci metta al riparo dalle emergenze, insomma. Quindi avremmo, pur essendo noi interessati agli aumenti di pensione, dell'indennità di accompagnamento, avremmo salutato con piacere se una parte di queste risorse aggiunte fossero state riservate a ridurre il debito pubblico. Quindi mi trovo assolutamente d'accordo questa necessità di creare una stabilità economica del nostro Paese. Poi le politiche della famiglia da illustrare, ovviamente, le sottoscriviamo tutte. Io ringrazio il sottosegretario non solo per essere venuto, ma per questo intervento così chiaro, così organico, così sistematico. Grazie, signor sottosegretario. E ora credo che sia il momento delle relazioni. Programma. Chi è che coordina questa parte, Enzo? Bene.
No, perché? No. Dunque, signor sottosegretario, onorevole Azzarini, mi permetta intanto che la saluto. Io sono Anzitore, sono vicepresidente dell'Unione. Ahimè, ho fatto il presidente anch'io.
Che se stati nella stessa
volta. Sì. Ecco. Va bene, allora. Amici, buongiorno, buonasera, altra che buongiorno. Buonasera, e diciamo che la parte delle premesse al nostro convegno non è del tutto esaurita, perché io qui accanto a me il presidente della Federazione Nazionale delle Istituzioni Procechi, Rodolfo Masto, che anche lui deve dirci alcune cose sicuramente interessanti. Mastro, che ringrazio per la partecipazione della federazione e per il contributo che ha dato per la buona riuscita di questa nostra iniziativa. Prego.
Innanzitutto grazie e un saluto cordiale a tutti. Ma prima di cominciare il mio intervento e il mio saluto, desideravo che il Presidente dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, Tommaso Daniele, facesse dono al Sottosegretario dell'ultima realizzazione particolare della Federazione, che è un libro particolare che interessa la collana dei più piccini, che è stato interamente realizzato presso di noi. È un libro, io ritengo, il primo libro, un segnale importante, appunto, realizzato tutto a Roma. Prima, sapete, spesso andavamo a prendere qua e là in altri paesi, oltre alle... È un libro particolare rivolto ai bambini più piccoli, è particolare perché è realizzato con tecniche che rendono interessante la pubblicazione anche a chi vede, per cui uno strumento di integrazione, e mi fa piacere che venga donato ad una persona della scuola, in modo che possa apprezzarlo, speriamo, meglio degli altri. Ecco, io...
Considero un privilegio consegnare questo libro al Sottosegretario, con la speranza che sia il tempo di leggere.
Ma diceva bene prima Tommaso che questo è un posto particolare, no? Un po' fuori, diciamo, dalle consuete direttrici del traffico, diciamo così, e potrebbe essere chiamata un po' la nostra Camaldoli, no? Noi ogni anno ci vediamo qui a parlare e a scambiarci delle opinioni con i genitori. Mi pare di vedere che questo convegno diventi ogni anno più, diciamo, più sentito, cominciato quasi in sordina, oggi invece riceve un interesse particolare. E la federazione, così come le altre istituzioni collegate, mi piace salutare qui anche l'amico presidente della biblioteca Piscitelli, non potevano non esserci. L'unione è la famiglia, io lo ripeto sempre, non voglio portare via il lavoro a Tommaso, per l'amor del cielo, perché poi dopo riprende il filo e si fa un'altra premessa di 40 minuti. No, no, l'unione è la famiglia. E noi invece dobbiamo far funzionare gli strumenti, appunto, la federazione, la biblioteca, l'agenzia e l'IRIFOR. Ma una cosa che mi piace sottolineare è questa. Tommaso prima ha fatto appunto un ventaglio di bisogni. Ecco, la federazione, per quanto mi riguarda, perché domani risponderanno gli altri presidenti, come risponde a questi bisogni crescenti? Beh, innanzitutto insieme alla biblioteca, in quel circuito di centri di cui parlava prima appunto Tommaso Daniele, che insieme alle strutture, diciamo, storiche, gli istituti per ciechi, cercano di strutturarsi sul territorio. E ricordo che l'Unione Ciechi ha un disegno nel cassetto che ha spesso portato a Palazzo Chigi e non solo, che era quello appunto di costituire e codificare davvero una rete di servizio. Non ci è riuscito, ma io sono convinto che Tommaso Daniele, testardo com'è e grintoso com'è, prima o poi riuscirà a dare una veste giuridica anche a tutti i nostri centri. Magari raggiungendo anche realizzando quel sogno di vedere magari anche il Romagnoli, no? Ormai struttura morta, per i quali fortunatamente si sta muovendo qualche cosa, fra l'altro si muove grazie anche all'aiuto di un amico del nostro sottosegretario, che è il dottor Dutto, no? È il famoso regolamento che dovrebbe, appunto, speriamo prima o poi, metterci nelle condizioni di riappropriarci di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la formazione e l'educazione. Manca davvero in Italia la possibilità di un buon coordinamento, e quello, così come ha più volte sottolineato Tommaso Daniele e Enzo Tioli, potrebbe essere uno strumento importante. Dicevo prima appunto un ventaglio di bisogni che spesso trovano risposte in maniera scoordinata. Diceva prima bene anche Tommaso e il sottosegretario, ma l'Italia come risponde? Beh, noi ci sono delle province che danno moltissimo e delle province che sfortunatamente sono assenti. Ci sono degli istituti più fortunati, magari perché ubicati in territorio particolarmente ricchi, che riescono a dare un buon servizio, e altri lo sono un po' meno. Bene, la federazione deve aiutare tutti, cercare di portare il servizio, il meglio che sia, in maniera omogenea. Si diceva prima appunto a macchia di leopardi. Bene, ecco, di leopardo. Ecco, diciamo, c'è bisogno appunto di omogeneità. E allora vediamo la federazione aiutare, diciamo, finanziare quei progetti innovativi che possono interessare, diciamo, tutti o comunque più istituzioni, e poi essere vicino a quelle istituzioni che dopo anni di attesa invece cercano di riprendere un ruolo. Riprendono un ruolo perché? Perché, come diceva prima anche il sottosegretario, la scuola, e l'ha detto con le parole di una persona che ama la scuola e che vive la scuola, che ha vissuto la scuola, non può arrivare dappertutto. Bene, ecco perché l'importanza di aiutare tutte quelle strutture che nel frattempo, dopo l'inserimento dei ragazzi che non vedono nella scuola di tutti, si sono via via formate. Ma io voglio richiamare, prima facevo una considerazione, il fatto che si dia un aiuto concreto alle famiglie è un atto di coerenza. Perché nel momento in cui giustamente i ragazzi sono andati nella scuola di tutti e la responsabilità delle famiglie, lo diciamo sempre, lo dicono sempre i tifrologi, no? Lo dice sempre, i nostri genitori sono i primi tifrologi. Bene, se davvero hanno questo ruolo, vogliamo dargli anche una responsabilità e un aiuto? Bene. Io penso che su questo argomento il sottosegretario ci darà sicuramente una mano. La federazione ha due grandi sfide davanti. Prima è quella del plurihandicap, e voglio dire, e voglio che l'altro giorno anche su forte interessamento del professor Daniele si è deciso che un forum internazionale per la pluridisabilità si terrà proprio qui in Umbria, ad Assisi. Sarà una manifestazione coordinata appunto dall'Istituto Serafico, dall'Unione Italiana Ciechi, dalla federazione. Ed è un riconoscimento a questa regione che appunto ogni anno ci ospita e all'istituto ci ospita in maniera così gradevole. E poi è giusto farlo, come si diceva prima, in un posto, diciamo, fuori dal flusso di traffico, dove gli interventi possono venire dal cuore, non devono essere delle cartelle scritte per la convenienza, ma appunto perché si parla di argomenti oggi con i genitori e domani di plurihandicap, bisogna cercare di anteporre alla razionalità anche ragioni del cuore, ed è importante. L'altra sfida importante, e qui voglio dire una cosa che a Tommaso Daniele penso faccia molto piacere, le istituzioni collegate, tutte, non devono sentirsi impegnate solo per questo o quel progetto, perché il progetto è globale, è comune, per cui non ci può essere un progetto che vede una istituzione più o meno attenta. Il progetto di crescita e di integrazione è comune, per cui mi riferisco soprattutto al problema anche del lavoro. Quanti genitori oggi qui pensano ai loro figli che domani, dopo essersi fortunatamente formati, anche grazie a quelli che sono gli strumenti che la scuola riesce a dare, non riescono a trovare un posto di lavoro confacente alla preparazione realmente ottenuta. Bene, qui la federazione e le istituzioni ad essa collegate devono giocare un ruolo, l'ho detto già tempo fa ad un convegno della Confindustria, importante. Oggi le nostre istituzioni sono delle aziende. Bene, devono formare le persone che si sono laureate sotto il profilo professionale e poi dire agli imprenditori: noi siamo qui, assumete queste persone, noi vi siamo vicini in questo percorso, facciamo cadere i pregiudizi. Questo è importante. Bene, di cose da dirvi ce ne sarebbero ancora molte, ma voglio finire con una frase che è questa: se volano in fondo è già stato detto, ma se volano i più fragili, se volano le persone che non vedono, in fondo poi vola tutto il paese. Grazie.
Grazie Rodolfo. Bene, prima diciamo così di dare la parola ai primi relatori, chiaramente un paio di parole lo consentirete anche a me. Bene, perché siamo alla quarta edizione di questo seminario dedicato alle famiglie degli alunni ciechi e ipovedenti? E perché ogni anno diciamo, l'interesse intorno a questo nostro incontro aumenta? Ma direi per due ragioni. Da una parte perché noi come Unione Italiana Ciechi abbiamo veramente a cuore, sì, qui l'espressione I care mi pare che sia proprio assolutamente indovinata, abbiamo veramente a cuore quello che è il destino dei nostri ragazzi, abbiamo veramente a cuore quello che è il loro possibile futuro, ma soprattutto la possibilità per loro di impostare correttamente la loro formazione in modo da avere una crescita umana, serena, una crescita anche relazionale, sociale, che sia il più possibile normale. Il concetto di normalità è un concetto che diciamo, suona un po' strano, però credo che poi tutto sommato, non, al di là delle sofisticazioni di carattere più o meno pseudofilosofico, ci concordiamo tutti quando intendiamo dire qualche cosa di normale, cioè un tipo di crescita che non abbia nulla che differenzi i nostri ragazzi in maniera radicale da quella degli altri. I nostri ragazzi possono vivere una esistenza che sia quanto più possibile analoga a quella di ognuno dei loro coetanei, pur salvaguardando chiaramente ognuno la propria persona, ognuno la propria individualità. Bene, per far questo noi sappiamo che non è molto semplice. Non è molto semplice e il nostro impegno ogni anno con relazioni nel tentativo di dare delle indicazioni, un aiuto ai familiari, soprattutto di metterli in rapporto tra loro, di dar loro la possibilità di scambiarsi punti di vista, esperienze, eccetera, non è un compito facile quello che ci siamo assunti. Perché? Ma perché intanto esiste nel nostro paese una disomogeneità pazzesca. In alcuni luoghi noi abbiamo ottenuto, lo ricordava prima il Presidente Daniele, abbiamo ottenuto dei risultati decisamente positivi per quanto concerne l'integrazione scolastica, o perché abbiamo trovato dei presidi capaci, o perché non è molto facile trovare dirigenti scolastici che si impegnino in questo problema, o perché abbiamo trovato insegnanti preparati, e anche questi non sono molti, così in linea di massima dirò che oltre il 50% degli insegnanti di sostegno sono dei precari e quindi che non hanno alcuna preparazione specifica. Mi preciso specifica, non voglio mettere in discussione la formazione professionale degli insegnanti. Abbiamo in ogni caso questa difficoltà dovuta al fatto che in alcuni luoghi praticamente l'integrazione scolastica dei nostri ragazzi non ha alcun sostegno, non ha alcun supporto. In qualche parte addirittura le amministrazioni cui compete la integrazione scolastica in pratica si limitano a versare alle famiglie 4 spiccioli e con questo credono di aver risolto tutti i problemi. Non è il numero delle persone che sta intorno ai nostri ragazzi o la quantità di denaro che ricevono le famiglie dei nostri ragazzi che ne favorisce l'educazione, quanto piuttosto la qualità dell'impegno che si usa nei loro confronti.
Vorrei approfittare però della presenza del sottosegretario per prospettare un problema che è un problema di una gravità enorme e che mi risulta non sia molto sentito né molto conosciuto praticamente da chi ha la responsabilità della cosa pubblica. Mi riferisco al fatto che in tutti i paesi dell'Occidente praticamente esiste un sistema di supporto alle famiglie, perché la nascita di un bambino non vedente crea veramente delle grosse, o ipovedente con minorazione grave, crea veramente delle difficoltà enormi per le famiglie. Difficoltà che derivano dal fatto che i genitori dei bambini che non vedono o vedono male o poco crescono, vivono nel contesto sociale nel quale crescono e vivono i genitori di tutti gli altri bambini e ricevono praticamente tutte quelle influenze culturali che caratterizzano la nostra società. Ora, noi sappiamo che la nostra società, soprattutto per il fatto di questo tipo di comunicazione che è così largamente diffusa, ma che molto spesso è comunicazione non del tutto controllata né del tutto responsabile, purtroppo esiste nei confronti di colui che sta peggio, del debole, del disabile, un tipo di atteggiamento assolutamente negativo. C'era qualcuno che diceva: noi siamo brutti, sporchi e cattivi, e così ci considera la società. Bene, i genitori del bambino che non vede, di fronte alla presenza del bambino che non vede, si ritrovano in una situazione di crisi molto profonda, perché in fondo nessun genitore, nessuna coppia di sposi aspetta di avere un figlio con qualche problema, e soprattutto con un problema che è riconosciuto da tutti tra i più gravi. È chiaro che questo fatto crea in loro una situazione di trauma, è chiaro che il loro intervento sul bambino è falsato, è turbato da questa loro situazione direi di lutto per non avere quel bambino che si sono attesi, che hanno atteso per tanto tempo, ma soprattutto perché pensano, come pensa l'opinione pubblica, come si pensa in genere, che la cecità costituisca assolutamente caratterizzazione di impotenza totale. Mio figlio è cieco, quindi mio figlio non potrà mai far niente, me lo dovrò sempre tirar dietro, sarà un peso per me, sarà una sofferenza per lui, sarà un dolore eterno. Bene, ecco, noi crediamo che queste famiglie andrebbero quantomeno aiutate. Abbiamo avuto recentemente un incontro in un convegno di oftalmologi nel quale è stato affrontato il tema, confesso, l'ho prospettato io, quello che l'oftalmologo non può non sapere, perché non sanno praticamente niente a proposito delle possibilità del bambino che non vede. Signora, suo figlio è cieco, quindi veda un po' lei, non c'è più niente da fare. Non è mica vero che sia così. Cioè, può darsi che l'oftalmologo dal punto di vista chirurgico, dal punto di vista della medicina, non riesca ad ottenere risultati, però il cieco ha la possibilità di avere uno sviluppo, una crescita, una vita quantomeno assai simile a quella degli altri. Io direi, in qualche caso, si riesce anche, proprio perché si stringono i denti, a fare qualche cosina di più. Ebbene, allora io dico, signor Sottosegretario, approfitto della sua presenza. Vogliamo pensare anche in Italia alla costituzione di un sistema organico di persone che abbiano determinate competenze per poter intervenire a favore di queste famiglie e dar loro una mano nel momento in cui scoprono che il figlio ha questi problemi, in modo che almeno la prima impostazione del processo educativo di questi bambini sia un'impostazione corretta? Vogliamo costituire anche in Italia... Vogliamo avere anche in Italia la possibilità che
i primi 3 anni di vita del bambino che non vede non siano buttati, mentre lei che si è detta prima donna di scuola, e chiaramente lo è, sa benissimo che i primi 3 anni sono quelli che contano. Proprio, noi abbiamo dei bambini, e poi finisco, i cui genitori sono convinti che la mancanza della vista implichi mancanza di nozione di spazio. Bene, questi bambini vengono impediti nel movimento, arrivano a 4-5 anni, non sono in grado di camminare perché le famiglie ne hanno fatto praticamente dei pluriminorati, ma non erano pluriminorati, lo sono diventati per degli errori, perché commessi chiaramente in maniera involontaria dalle famiglie. Quindi non stiamo buttando la croce addosso a nessuno, chiediamo solo che queste famiglie vengano aiutate. Mi fermo qui. Bene, adesso il nostro programma prevede un primo intervento da parte di una, non è un'equipe, sono due signori. Uno è il direttore scientifico dell'Istituto di Milano, il dottor Giancarlo Abba, e l'altra è la responsabile del centro di tiflodidattica di Assisi, che è la dottoressa Francesca Picardi. Ci illustreranno una iniziativa dell'Istituto di Milano e soprattutto del materiale che potrà essere utilizzato nei primi anni dai bambini che non vedono. Ci sono i nostri due relatori? Sì. Bene, Gianca, allora a voi la parola.
Quanto tempo abbiamo? Non ce n'è più.
Ce lo siamo... Ma...
Vabbè, sì. Vediamo di...
Dai, no, a meno di mezz'ora non può. No,
vabbè. Anche perché poi devo lasciare spazio alla dottoressa Piccardi. Innanzitutto, buonasera a tutti, io ringrazio...
Scusa Giancarlo, no, nell'ipotesi che vi serva più tempo, al limite la si può fare a puntate, ne facciamo una domattina all'inizio.
Va bene.
Facciamo così? Bene. Ecco, in modo che non sì. Soffochiamo nessuno. Perfetto. Va bene. Prego Giancarlo.
Intanto voglio dire ringrazio per l'invito 3 persone, il Presidente nazionale, che mi vuole bene, il Vicepresidente nazionale e naturalmente il Presidente della Federazione, nonché il mio Presidente, Rodolfo Masto. Questo era dovuto, anche perché è molto importante dirlo, anche che ci credo molto. No, adesso io poi mi sono posto un problema, il titolo che ho dato nella relazione di stasera era mio figlio a scuola, quale dialogo d'aiuto? Perché questa mia relazione è collegata poi con il lavoro che presenterà la dottoressa Piccardi, io in parte farò un accenno, legato a una modalità, praticamente a possibili modalità che i genitori possono instaurare con i loro figli. In realtà, leggendo poi il programma e i titoli delle altre relazioni, io tolgo la parola a scuola e dico mio figlio, 2 punti, quale dialogo d'aiuto, perché in questo modo ho impostato questo mio momento di conversazione con voi, anche per dare un po' la partenza di questo incontro nostro che ormai è diventato familiare ed è molto importante. Qui si è parlato molto di aiuto da dare alle famiglie e noi pensiamo che questo momento, questo di adesso, no, che è un dialogo insieme, va preso proprio in questi termini, già rappresenta per i genitori che sono qui non un grande aiuto, un piccolo aiuto, comunque una volontà proprio di dare un sostegno, un supporto. Usiamole anche per noi queste parole, no? Un sostegno, un supporto, uno stare insieme. E io volevo allora ritagliarmi questo momento, ritagliare insieme con voi questo momento per indirizzare il nostro incontro parlandovi dell'importanza del dialogo, il mio dialogo con voi, il vostro dialogo tra di voi, questo momento importante anche di incontro e il vostro dialogo con il vostro bambino, figlio, ragazzo, diciamo bambino, in quanto in questo momento ritaglio un po' di più lo spazio nel momento della partenza, perché sono consapevole, mi rendo conto perfettamente di tutti i temi che state accennati, qui dobbiamo dare un taglio, io me ne sono dato uno, in altri anni, in altri momenti abbiamo affrontato altri temi. Insegniamo a volare un titolo molto bello di questo incontro, E allora io, nel pensare a cosa dirvi, a cosa pronunciare qui insieme con voi, ripeto un'affermazione che in altri contesti io ho fatto, che è banale e la ritengo importante. Il vostro bambino è un bambino come gli altri, deve essere un bambino come gli altri, che non significa dimenticare la specificità di cui ha bisogno. Ma se questa affermazione è vera, come io penso sia vera, allora è anche vero l'affermazione che anche voi siete genitori come gli altri, innanzitutto. E questo non deve sembrare retorico, e sottolineo questa affermazione perché il genitore del bambino disabile, che non disabile, bambino che non vede, è un genitore che è un po' più in difficoltà, e sappiamo quanto è necessario, quante strutture e cosa ci deve essere perché questa difficoltà, come dire, la si aiuti a superare. Però io in questo momento voglio parlarvi di quella cosa che si chiama un po' un ritagliarsi uno spazio nell'intimità. Perché si è genitori sempre, soprattutto in quei momenti, e sono quelli anche che sono molto determinanti per i momenti che non sono della famiglia, ma che si riversano sulla scuola materna, sugli spazi in cui il bambino esce dalla casa, ma quello che avviene dentro la casa è un elemento di una fondamentale importanza e con la quale la scuola spesse volte deve anche, come dire, fare i conti. Ma oggi io non vorrei parlare di scuola. Voglio parlare della famiglia. Allora, in questo senso, è necessario quindi rinforzare positivamente, io sono qui anche per questo, per dare questo contributo, questo concetto di genitorialità. No? L'essere genitori, prima di tutto, di un bambino e poi di un bambino che non vede, che come tutti i bambini deve imparare a stare al mondo con l'aiuto dei genitori. Adesso qui non facciamo i super tecnici in questo momento, perché voglio dire delle cose anche proprio semplici, in modo tale che arrivino a tutti e soprattutto a me che ci ho pensato su, e la chiarezza che mi sembra che sia mia, poi può anche arrivare a dire a voi. Imparare a stare al mondo con l'aiuto dei genitori. Certo, la difficoltà visiva comporta attenzioni, azioni, condizioni particolari, che però non distolgono da quello che è il compito primario che uno deve sentirsi, aiutare a crescere. E nella declinazione di questo aiutare a crescere, secondo me, si è genitori come gli altri. Come sempre, in educazione non ci sono soluzioni pronte per l'uso, non esistono. Ci sono delle indicazioni, degli sforzi per comprendere i problemi e per la ricerca degli interventi. Chi ha questo compito in educazione, nella scuola, è la didattica. La didattica ha questo compito molto importante, che è la scienza di serie Z quando si parla di scuola, la didattica. Cioè che anche, certo che diventa un come si fa, che però alle spalle ha un perché lo si fa, e quindi anche diventa un come lo si deve fare. E con i nostri bambini che non vedono, saper fare didattica è ulteriormente importante. E ci si accorge, questo lo dico come ex insegnante, per un pezzo anche ex preside, siamo tutti presidi qui, ma comunque sono... insegnando con i bambini non vedenti, con i ragazzi non vedenti, guarda caso impari anche a fare didattica con gli altri. Ma questo adesso lo ripetiamo qui. E quindi questo vuole essere, diciamo, non so, un'attenzione quindi, no, al termine insegnare, nel senso che troviamo un qualcuno che si relaziona, che si mette in contatto con un altro. Certamente da questo punto di vista un genitore insegna anche. Qui noi dobbiamo esaltare in questo momento, portare in prima considerazione, no, il bambino, il ragazzo e quindi di conseguenza l'essere genitori prima di tutto. Quindi non mettiamo in risalto in questo momento la disabilità, che comunque non c'è bisogno che ce lo diciamo, permane, non si nega, non la si nasconde, non dobbiamo nasconderla. Si mette in primo piano che noi adulti, noi genitori, voi genitori, dobbiamo porci dei problemi fondamentali che riguardano la crescita del bambino e quale aiuto fornirgli innanzitutto noi, no? Per sostenerlo nel suo stare al mondo con gli altri, quale rapporto, quale comunicazione. Ah, certo, le difficoltà ci sono, le barriere sono veramente tante, però il legame, questo legame che c'è, questo legame con la famiglia, con i genitori, noi a questo legame, proprio perché genitori di bambini che non vedono, dobbiamo dare un senso, e il senso delle cose, questo senso viene fuori solo se lo si vive, altrimenti non c'è, non c'è spiegazione. C'è come dire una comprensione, ci deve essere una comprensione di questo problema, perché la comprensione è veramente forte quando anche comporta una compromissione, e i genitori ovviamente da questo punto di vista meno male sono molto compromessi, e non c'è una scuola dove si impara a essere genitori, ci sono dei momenti importanti come questi, prima l'assessore diceva, anche il sottosegretario, sono momenti che servono per tutti, no? E pensate, voi genitori di bambini, di ragazzi non vedenti, avete questo privilegio di avere un momento in cui, lo dico ironicamente, privilegio, no, di essere quindi qui in questo momento e riflettere su questi temi. Non si impara, dicevo, non c'è una scuola dove si impara a essere genitori, perché non è facile dire semplicemente un si fa così quasi tecnologico, non esiste, ma in determinate situazioni momenti di riflessioni sono sicuramente molto importanti. Anche certamente portare i genitori a conoscenza, a far conoscere, a far riflettere, va bene, quelli che sono aspetti, momenti nodali, cruciali, perché io dicendovi questo non sto dimenticando tutta l'urgenza, la necessità e l'importanza degli aiuti che le famiglie debbono avere. Qui voglio ritagliarmi un momento intimo con voi. Bruno Bettelheim era un personaggio, era uno psicologo, psicanalista, ha scritto un libro, ha fatto tante cose, un libro, e l'ha intitolato Un genitore quasi perfetto. Per me, questo per me, per mia valutazione, in opposizione a Bettelheim, è proprio in quel quasi perfetto, quel quasi che c'è lo spazio per la salvezza di ogni figlio. Perché è grazie a quel piccolo, grande grado di imperfezione dei genitori che noi tutti, quando siamo cresciuti, abbiamo acquisito noi stessi. E che possiamo quindi uscire dal guscio, siamo usciti dal guscio, abbiamo messo il naso fuori dalla tana. Bettelheim invece aveva questa preoccupazione, voleva togliere ai genitori quel senso di colpa di non essere stati perfetti. E aggiungo io, e qui forse è vero, i genitori dei nostri bambini che non vedono probabilmente si sentono, vi sentite, c'è il rischio che vi sentiate un po' più imperfetti degli altri. E invece questa imperfezione deve valere, è molto importante che ci sia per chi è un genitore di un bambino che non vede, perché molto, sappiate molto, la nostra imperfezione viene messa a posto da quello che i bambini semplicemente ci dicono col loro comportamento. E anche i bambini che non vedono sono bambini che ci dicono delle cose col loro comportamento. Quindi noi dobbiamo volere che il bambino, anche se non vede, il bambino che non vede possa dire nel suo processo di crescita, possa dire io, e non solo la famosa canzone di Mina, sono come tu mi vuoi. Perché guardate che è molto importante questo dal punto di vista della conquista della propria individualità. Nel dialogo che vogliamo definire allora di aiuto, di sostegno, di presenza, recuperiamo allora con i nostri bambini, e poi capirete il perché dico questo anche in maniera un po' provocatoria se vogliamo, ma siamo qui insieme anche per pensare se ci riusciamo, e con i nostri bambini la parola, sono per il recupero della parola detta da vicino, con l'intimità della voce. Sono per questo aspetto in questo momento, vi dico questo perché voglio fare con voi una riflessione, perché nel mondo dell'educazione, quando si parla di educatori, di formatori, si riflette molto oggi sui modelli che entrano in gioco per dare senso, no? Per dare una costruzione a questo mestiere della formazione. Ora, chi è genitore non è un formatore educatore col mestiere di educatore pagato per farlo, già questa è un'importante distinzione. E il genitore è di fatto un educatore, è un formatore per sua definizione, perché se è genitore lo è formatore anche quando non vuole esserlo. Alcuni studiosi per esempio parlano di formatore, formatore terapeuta, per esempio, formatore maieuta, quello che sa tirar fuori da quello che c'è dentro. Queste sono tre tipologie. E anche nella famiglia, così come tra i formatori, ne è entrato un altro. Io lo dico semplicemente come aspetto problematico, perché è un po' insidioso, che è il genitore tecnologico. Un genitore che, trovandosi di fronte alla disabilità visiva del figlio, si avvale quasi esclusivamente, ora io esaspero un po', di tecniche, di apparati elettronici, per instaurare la relazione, per sostituire la relazione, per superare le difficoltà di comunicazione. E questa è una dimensione molto diffusa nella stagione contemporanea. Noi, nella dimensione del lavoro condotto, io do ancora un valore a questo aspetto, non tolgo nulla del valore chiaramente sul piano del tecnologico, anche qui ci siamo capiti che sto anche provocando, però quando noi parliamo di materiali didattici in cui i bambini, il lavoro condotto dalla Federazione Nazionale e in questo prodotto che poi la dottoressa Piccardi presenterà, organico di materiali didattici sui quali il bambino mette le mani fisicamente, opera fisicamente, l'esposta, va su, va giù, va a sinistra, va a destra, capisce una differenza. Ora non facciamo questo aspetto che è molto tecnico, lo lasceremo agli insegnanti, ma quando il bambino fa questo lavoro, qui siamo proprio di fronte a un qualcosa che va a un recupero e a un rispetto di quello che sono anche i tempi dell'evoluzione. Cioè, voglio dire, che si tende a pensare che l'invasione tecnologica, che il sovradosaggio di tecniche possa sostituire la carenza di dialogo, possa sostituire la carenza di quella intimità necessaria. Allora, teniamo solo presente, come valutazione, che la tecnica non è neutra. Non è neutra la tecnica. La tecnica ci fa abitare il mondo in un certo modo e ce lo modifica anche. Basta aprire i giornali, voi lo sapete, ci accorgiamo che ci sono consigli per tutto, per tutte le sfere della psiche e del corpo. Stamattina o ieri mattina sentivo alla radio che si parlava di vacanze, su Rai 1 si parlava di vacanze, al mare e in montagna. Chi c'era a parlare? Non so, un letterato, un poeta, uno qualunque, uno psichiatra. Cioè, l'intervistato è una psichiatra che ha detto che chi va al mare ha un'anima così, chi va in montagna ce l'ha nell'altro modo. Allora, questo per dire che c'è molto questa, no? Allora io che vengo da questa scuola, cioè di uno che è cresciuto professionalmente lavorando con i bambini, insegnando con i ragazzi non vedenti, non è che non creda in tecniche, in procedure, in metodologie, anzi sono uno che io con la mia equipe, con le persone con le quali lavoriamo, è l'elemento che viene fuori di più, però la super tecnologia, stiamo attenti a che non abolisca l'aspetto umanistico, perché poi è quello sul quale noi soffriamo molto, perché da sola la tecnica non ha senso, la tecnologia da sola non ha senso, la tecnica a questo scopo deve funzionare. Noi non ci preoccupiamo dell'anima che ha il telefonino, deve andare bene, i messaggi, deve telefonare, deve funzionare, e deve anche essere facile per me, sicuramente. Si attiva, cioè, un apparato tecnologico articolato in strumenti, in tecniche, strategie, programmi, attenzione, senza dare spazio al tempo dell'elaborazione della dimensione affettiva, del processo affettivo, del processo di ricomunicazione. Recuperiamo la voce della comunicazione, non solo quella dell'informazione. Quindi non facciamoci, se è possibile, per quello che ci riusciamo, perché siamo tutti dentro questa vasca, rapire da questo mito tecnologico-terapeutico. Perché l'esasperazione di questo atteggiamento fa diminuire, se ci pensiamo bene, fa stare in sofferenza lo spazio affettivo relazionale e quindi crea sofferenza con lo spazio di crescita di cui il bambino ha bisogno. Abbiamo attuato l'altro giorno, siamo partiti con un'esperienza, ma questo è solo un esempio, nel nostro istituto, con bambini che fanno un percorso di informatica e di fianco a loro ci sono i genitori, o l'insegnante di sostegno, alcuni hanno il papà, alcuni hanno la mamma, eccetera. Questa cosa che ha come suo oggetto immediato il bambino con qualcuno, in questo caso diciamo anche il genitore, perché ci sono anche i genitori, è lì E la ragione, l'oggetto è, ecco, l'informatica. Ma il valore che sta dietro a questa cosa, al di là di che il bambino debba imparare meglio e come utilizzare il computer, è quel momento di vicinanza che si è creato, no? Quel dialogo, quel momento di unione che si è creato nel fare quella cosa insieme. Certo, in un momento deputato, in un luogo che lo determina, che gli dà valore, eccetera. Per dare senso a questo discorso del dialogo al quale ho accennato all'inizio, prendo come spunto di riflessione con voi, pensando al bambino, alla fiaba. Si è tanto parlato della fiaba, avete visto questo esempio che ha la sottosegretaria Ciarini, quel testo, o altri che ce ne sono, la dottoressa Piccardi stasera o domani poi vi illustrerà.
Vedo domani, Giancarlo.
Benissimo. Quanto tempo ho? 20 secondi?
10 minuti, poco più
di un minuto.
Più di un minuto,
poco
grazie.
Più di 10 minuti.
Vabbè, vado velocemente. Allora,
dico
brevemente della fiaba, perché in questo elemento io ritrovo intanto un momento di unione tra un genitore e il bambino in quello che è il racconto. E quindi nell'uso che dicevo io prima, nell'uso della parola. Intanto la fiaba come realizzazione emotiva, un modo per instaurare un dialogo al di fuori del semplice e sempre si fa così, non si fa così. Perché i nostri bambini che non vedono, processo che devono percorrere, sono sempre bambini che hanno sempre su di loro, hanno sempre questa cosa del si fa così, non si fa così. E siccome non vedi e certe cose, attività, azioni, comportamenti li devi imparare perché non hai l'emulazione, non hai l'imitazione, quindi è un percorso che bisogna fare. Ci vuole anche quel momento in cui questa cosa non c'è. E quindi questa non può essere l'unica, diciamo, modalità di approccio. Perché la fiaba, che cos'ha di importante? Sviluppa a livello della fantasia e dell'immaginario. Non deve necessariamente rispecchiare la realtà o rispecchiarla fedelmente. Il bambino sa benissimo, anche se non vede, che per andare da sua nonna, per andare a pian terreno, per andare in giardino, deve camminare, però si diverte se sente parlare di tappeti che volano e di cavalli con le ali e di stivali velocissimi. Perché noi, sembra quasi una banalità, ma noi non dobbiamo negare questo spazio al bambino, perché i nostri bambini, questo mi viene dall'esperienza, non tanto dalla teoria, sono sofferenti, per usare una parola grossa, da questo punto di vista. La fiaba, la storia stimolano il pensiero, stimolano la fantasia, assolvono la funzione, per dirlo in termini un po' più tecnici, di gioco simbolico, molto importante il gioco, in questo caso simbolico, il bambino che è in uno scatolone, in realtà non è in uno scatolone, è su un treno, è sull'astronave, è dove vuole lui. Quindi un'altra ragione è che la fiaba, per il nostro bimbo che non vede, è parola e linguaggio verbale detto da vicino. Salto tre pagine perché non c'è tempo, va bene, e quindi sviluppo emotivo e affettivo molto importante, che la fiaba, voi sapete, suscita paura, va bene, è un aiuto nella maturazione emotiva, però cos'ha di importante in questo caso? Stiamo parlando di bambini, chiaramente in quella fascia di età, ha l'adulto vicino che rassicura, è un aiuto nello sviluppo, è una crescita delle difese. Perché? Per le paure vere che nella vita poi dopo purtroppo vengono per tutti. Quindi per andare verso la chiusura, va bene, quello che volevo proprio segnalare è l'altro elemento che riguarda il tempo. Il tempo. Questa modalità, questo approccio, questo recupero della vicinanza è quello che determina anche, dà anche la dimensione che io chiamo proprio del tempo. Il tempo è necessario, il tempo della parola che si estende, il tempo non veloce. Quindi il nostro bambino che è nella fase, diciamo, che in termini tecnici sapete benissimo, si chiama dell'età evolutiva, va bene? È per sua natura il tempo e il periodo, qualcuno lo chiama anche il mito dell'espansione. Ecco, anche i nostri bambini, insieme con i loro genitori, hanno diritto a questa espansione. Grazie.
Grazie. Grazie Giancarlo per questa tua chiarissima e molto significativa esposizione. No, in vacanza con lo psichiatra penso che non ci andrò mai. Comunque, veramente, sì, ecco, mi è dispiaciuto dover interrompere perché è un discorso che andava completato sicuramente. Se ne hai la necessità, all'indice di mattina.
No,
sì. Ah, no, no, ma lo faremo. Bene, ecco, adesso mi pare che Giuliano darà indicazioni sulla logistica. Ah beh, allora lo fai tu, sì, per la cena. Alle 20:30, benissimo, allora alle 20:30.
Questa pratica comunicazione, sì. Dobbiamo compiere un gesto importante. Abbiamo un mazzo di fiori che dobbiamo dare al sottosegretario qui, c'è Maridica.
Per ragioni puramente tecniche non lo sapevo, Tommaso.
Che urge alle mie spalle.
Grazie, vi ringrazio molto, vi chiedo scusa del ritardo con cui sono arrivata, ma purtroppo la strada era un po' complicata, cioè era piuttosto trafficata, come si dice con un cattivo italiano, e temo che anche il ritorno sarà un po' difficile, quindi mi devo avviare verso Roma. Comunque voglio assicurarvi che è stato un pomeriggio molto significativo anche per me, e quindi insomma spero che questo rapporto fra noi di ascolto, attenzione reciproca possa continuare nel modo migliore. Arrivederci.